Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Con questa seduta che assume un carattere seminariale, noi, la Fondazione Campostrini, conclude il ciclo di incontri celebrativi e di studio sulla riforma d'Oltralpe. E noi vogliamo concludere sottolineando la valenza riformistica non della regione mitteleuropea, ma del nostro paese, dell'Italia. Ossia la riforma cattolica, che non compare nella titolatura, perché abbiamo intitolato istanze di riforma, e c'è un sottinteso, cattolica in Italia, al tempo della riforma, e c'è un altro sottinteso, luterano-calvinista. Prima di dare inizio, io ho veramente il piacere e l'onore di avere tra noi ospiti due illustri ricercatori e studiosi italiani che hanno illustrato gli studi storici di fondazione archivistica, filologica e iconologica del Rinascimento e del problema della riforma ad esso connesso. Alla mia destra il professor Adriano Prosperi, già ordinario di storia moderna alla Normale di Pisa, che è stato tra i primi a scavare non tra gli interstizi delle antiche saghe, come dice di Raina Montale, ma tra i documenti dell'archivio segreto vaticano aperti, e me lo può confermare il professore. Alla mia sinistra abbiamo un ospite linceo, accademico dei Lincei, ordinario di storia moderna all'Università di Torino. Abbiamo il professor Massimo Firpo. Col professor Firpo non solo ci si occupa di storia e di storia della riforma, ma anche delle problematiche artistiche, estetiche, iconologiche, iconografiche legate alla riforma. E infatti il professor Prosperi sottolineerà la figura e l'opera e la valenza riformistica di un noto, notissimo vescovo veronese come Giberti, mentre il professor Firpo affronterà il problema della riforma in chiave iconologica. Quindi, dopo questa presentazione che onora tutti noi e la Fondazione Campostrini, io vorrei mettere al centro di questo nostro incontro, con l'autorevole presenza appunto dei nostri due illustri relatori, quella che è stata la componente fondamentale della riforma, e vorrei sottolineare subito e mettere al centro due opere importanti pubblicate a circa 10 anni di distanza una dall'altra, ossia la traduzione in lingua toscana o volgare italiano della Bibbia per opera di Antonio Bruccioli, 1532, e lo scritto anonimo intitolato Del beneficio di Cristo, del 1543. Quest'ultimo, di contenuto teologico, dottrinale e disciplinare, si sintonizzava sulla predicazione della riforma luterana e calvinista. La prima, invece, testo cardine della tradizione cristiana, la Bibbia, esibiva già nel frontespizio le illustrazioni dovute a Lorenzo Lotto, probabilissimamente, e quelle dell'Apocalisse dovute a Matteo da Treviso, queste ultime di ascendenza ultramontana, quindi contatti con Cranach, con Holbein. Interventi importanti questi ultimi, e non solo decorativi, per seguire il percorso che le istanze di riforma espressero nelle arti figurative in Italia e in Europa. E di questo sottolineerà col suo intervento il collega Firpo. Sia il beneficio che la Bibbia, tradotta in volgare, ciascuno nella sua valenza, costituiscono ineludibili caposaldi delle molte istanze e dei non pochi tentativi di riforma avviati in casa cattolico-romana, ma rimasti tuttavia incoativi, negli anni iniziali e di fondazione della riforma luterana e calvinista d'Oltralpe, per essere poi, a riforma avvenuta, non soltanto sospettati, ma condannati, rimossi e annientati. Ha infatti finito col prevalere sulle istanze riformatrici il Concilio di Trento e la sua impostazione restauratrice e politica di riforma interna e di controriforma, rifondatrice del potere pontificio e delle indiscutibili autorità papale, soprattutto in Italia. E questa situazione ha pesato per secoli nel nostro paese, a tutt'oggi. Mentre la Bibbia, nella traduzione dei Bruccioli, fu pubblicata nel 1532, come ho appena detto, a 25 anni dalla rottura di Lutero, l'editio Princeps del Trattato del Beneficio di Tristo uscì sempre a Venezia nel 1543, anno della scomparsa di Gian Matteo Giberti, illustre vescovo veronese, umanista e riformatore. A volo di uccello mi soffermerò su alcune tappe e su alcune date che, protagonista il Giberti, ruotano attorno a codesti scritti riformatori, poi condannati, messi all'indice e fatti sparire dall'Inquisizione. Per il beneficio di Cristo si intraprese una sistematica damnatio memoriae, rivelatesi inutile in prospettiva storica, perché il tempo, giusto giudice, ce l'ha restituita nell'Ottocento in una copia conservatasi a Cambridge, quale Testis Temporum e Vita Memoriae. Eletto il 9 agosto 1524 vescovo di Verona, all'età di 28 anni, da Clemente VII Medici, di cui fu già segretario, e dal quale era stato nominato all'avvio del suo pontificato datario pontificio, ossia dispensatore dei benefici ecclesiastici, così scriveva da Roma Giberti al serenissimo doge di Venezia Andrea Gritti. Essendo piaciuto alla santità di Nostro Signore nella distribuzione dei benefici del reverendissimo Cornaro, il defunto cardinale vescovo di Verona, buona memoria, eleggere me per vescovo di Verona, conosco essere sotto a molto più grave peso che le forze mie non bastano a sostenere. Ma poiché è paruto così a sua santità, mi ingegnerò portarlo con quella fede che si conviene, drizzando più che io potrò tutte le azioni mie al servizio di Dio, dal quale ho già questa singolarissima grazia, che dovendo, benché indegno, essere uno dei pastori del gregge suo, sia al manco di una delle nobilissime città d'Italia. Con tali propositi e con discreto stile curiale, Gian Matteo Giberti diede inizio al suo episcopato veronese. Il suo impegno in un'azione riformatrice da umanista qual era, si sintonizzò presto sulle richieste che dal mondo degli studiosi in Italia e in Europa venivano avanzate perché si effettuasse quella riforma ecclesiastica tam in capite quam in membris, che dai secoli medievali era oltremodo sentita come imprescindibile esigenza di autenticità della fede cristiana. Questo senza mai dimenticare le sue origini e le sue afferenze romane. Infatti, in una lettera a Gasparo Contarini del 25 febbraio 1539, Giberti avrebbe preso le distanze dalle posizioni degli evangelici, di cui aveva condiviso e condivideva non poche opzioni dottrinali e intenti di riforma, con un atteggiamento tra il prudenziale e il diplomatico. Considerato il loco dove io vivo, et il conto che ho a dar di me, et qui, et altrove. E in maniera più esplicita, al cardinale Ercole Gonzaga, appena fuggiti in esilio nel 1524, Bernardino Occhino e Pietro Martire Vermigli, avrebbe scritto: «Poiché questi nostri spirituali ne dansi poca consolazione, parte col morire», e si riferisce a Contarini e a Valdés, «parte col andar profughi, il flaminio, credo che sarà bene lassare la loro compagnia». Gian Matteo Giberti, pertanto, pur in collegamento e prudentemente partecipe della serpeggiante riforma tra uomini di cultura italiana, laici ed ecclesiastici, al corrente e ben documentati di quanto nel frattempo stava avvenendo oltre Alpe, edotto da educazione ed esperienza, seppe comportarsi con lealtà intellettuale, ma con altrettanta fedeltà romana tra curiali, evangelici e spirituali. Dopo allontanarsi da Roma di Marcantonio Flaminio, lo vedete qui nel ritratto che gli ha fatto Sebastiano del Piombo, nel 1538 se ne va, viveva con Giberti qui in città. Morto Gasparo Contarini, già relegato a Bologna nell'agosto 1542, preso atto della defezione di Bernardino Occhino, generale dei Cappuccini, e di Pietro Martire Vermigli, priore dei canonici lateranensi di Lucca, nel settembre dello stesso 1542, anno della fondazione del Sant'Uffizio, non si dimentichi, momenti Giberti sul crinale degli anni di vita dovette affrontare, siamo ancora nel 1542, momenti difficili, come la sua difesa davanti al Senato Veneto che lo aveva accusato di tradimento e la sosta a Trento nel seguente 1543 per la preparazione del concilio su richiesta e nomina di Paolo III Farnese. Nel corso del 1543 sarebbe uscito, scritto da Don Benedetto Fontanini, monaco benedettino, formatosi all'abbazia di Polironi sotto la guida dell'abate Don Gregorio Cortesi, futuro cardinale, ma riveduto e redatto in italiano letterario dallo stesso Marcantonio Flaminio, per i tipi dell'editore veneziano Bernardino da Bindonis, l'opuscolo già noto e citato poc'anzi, per circolazione manoscritta tra umanisti e teologi cattolici, trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocifisso verso i cristiani. Opera capitale, con la Bibbia del Brucioli, per la riforma cattolica in ambito italiano, tra le cui fonti ci sono già espliciti riferimenti agli scritti di Lutero e di Calvino, e non solo ebbe molteplici edizioni questa operetta, ma può essere considerata autentico successo editoriale fra persone dotte, colte e istruite tra i libri stampati nel Cinquecento. Il 1543 è pure l'anno della pubblicazione del famoso Trattato delle sulle reliquie di Giovanni Calvino, che tanta parte avrà nella lotta, per così dire, iconoclasta, che la riforma, specialmente nella confessione calvinista, perseguirà nei confronti della tradizione iconografica e iconologica cristiana. Basti qui fare riferimento alle decise righe di apertura del trattato stesso. Avvertimento utilissimo sul gran vantaggio che verrebbe alla cristianità se si facesse l'inventario di tutti i corpi santi e delle reliquie che sono tanto in Italia come in Francia, Germania, Spagna ed in altri regni e paesi. E alle proposizioni che in apertura parimenti descrivono questo contenuto. Il primo vizio, dice Calvino, quasi la radice del male, è stato che anziché cercare Gesù Cristo nella sua parola, nei suoi sacramenti e nelle sue grazie spirituali, la gente, secondo il suo costume, ha perso tempo con le sue vesti, le sue camicie e la sua biancheria, e facendo ciò ha trascurato l'essenziale per seguire l'accessorio. Il 30 dicembre dello stesso anno, 1543, Gian Matteo Giberti sarebbe mancato nella villa estiva di Nazareth presso Valdonega, appena fuori Verona, prima sede degli amici teatini. Con coerenza teologica e disciplinare, il già segretario di Clemente VII, riformista e riformatore, è il caso di chiederci malgré lui, si trovò accanto non soltanto un santo come Gaetano da Tiene, lo vedete qui in uno dei suoi ritratti tipici, ma un dispotico curiale reazionario come Gianpietro Carafa. Da ultimo ci piace evocare la simpatica figura di Gian Matteo Giberti dalle righe d'apertura del quarto capitolo del Galateo di Giovanni della Casa, che tutti conosciamo per averne letto estratti dal liceo in poi. Gli avrebbe dedicato alcuni anni, il della casa, questo trattato dopo la morte. Il trattatello famoso fu redatto probabilmente fra il 1551 e 55, morto Paolo III, e terminata l'annunziatura a Venezia dal 43 al 49. Vi leggiamo infatti: «E sappi che in Verona ebbe già un vescovo molto savio, di scrittura e di senno naturale, il cui nome fu Messer Giovanni Matteo Giberti, il quale, tra gli altri suoi laudevoli costumi, sì fu cortese e liberale assai, a nobili gentiluomini che andavano e venivano a lui, onorandogli in casa sua con magnificenza non soprabbondante, ma a mezzana, quale conviene a Chierico. Come corollario riporto l'epigrafe, l'ultima, su quattro linee, con una edera distinguens al termine, incisa sul basamento che sorregge due colonne sul lato destro della facciata dell'ingresso del Palazzo Vescovile di Verona. Potete fare una passeggiata e verificarne il dettato. Codesta porta monumentale esterna, di due decenni anteriori all'episcopato di Giberti, fu fatta erigere dal vescovo cardinale Giovanni Michiel, patrizio veneto, nipote di Papa Paolo II Barbo, per cura di Mattia Ugoni, suo vicario, nel 1502, a più di un ventennio prima che arrivasse Giberti. Recita letteralmente così, la leggiamo insieme, voi la leggete qui dietro. Probis improbisque par aditus, dispar exitus. L'entrata è uguale per buoni e cattivi, ma differente è l'uscita. Confezionata nella forma più consona alla tradizione dell'umanesimo greco-latino, ma mutuata da consolidato desiderio di dominio e prassi secolare di potere, l'icastica iscrizione latina parrebbe una smentita del logion evangelico: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. È, e termino, l'accantonamento dell'esortazione paolina aleteuan tes en te agape, veritatem facientes in caritate, vivendo invece la verità nell'amore. Grazie di questa attenzione. E adesso do la parola. No. Era semplicemente un immetterci nella tematica di questo nostro incontro che per me ha valore seminariale. Do la parola al professor Prosperi che approfondirà, da grande studioso, la figura di Giberti, di cui già ha dato una pregevolissima e riconosciuta monografia per i tipi delle edizioni di storia e letteratura fondate dall'illustre Don De Luca, il quale peraltro era finanziato da una parte da Monsignor Ottaviani, il futuro cardinale Ottaviani, il prefetto del Santo Ufficio, ma dall'altra da Giovanni Battista Montini. Quindi vedete che la Chiesa, colpo al cerchio, colpo alla botte, procede comunque nell'itinerario storico. Prego, professore.
Grazie, ringrazio molto. Si sente? Forse no. Si sente? Sì. Ringrazio molto la Fondazione Campostrini, ringrazio il professor Carozzi per questa occasione di tornare a Verona, che per me è sempre molto gradita, a partire da quella in cui mezzo secolo fa, bene dichiarare la propria vecchiaia, mi ha condotto qua per studiare, per l'appunto, Gian Matteo Giberti come vescovo di Verona. Ebbene, mi viene in mente, affrontando questo argomento qui a Verona, il detto di Eraclito: non si immergono mai due volte i piedi nella stessa acqua. E così parlare di Giberti a Verona e a tanta distanza dal mio primo incontro con la sua figura e con l'opera sua impone a me, come a chiunque, di prendere atto del tempo passato e del mutamento anche delle acque, della storia e della storiografia. Storia e storiografia, cioè la storia in cui noi viviamo, e la storiografia come, diciamo, l'arte di ricostruire il passato, confezionarlo, presentarlo. Un'arte che diventa una scienza quando la storiografia si mette a studiare i documenti di prima mano, ed è però un'arte quando la storiografia conia o accetta dall'esterno le confezioni in cui i fatti si collocano, i concetti storiografici, concetti come riforma, cattolica, come controriforma, sono, diciamo, forme sintetiche di enunciare dei momenti del passato ricostruiti secondo un determinato punto di vista, che è il punto di vista di chi conia questi termini. Chi si mette sulla strada della ricerca aveva fondamentalmente lo scopo, che rimane perenne per quanto riguarda la storia come disciplina, come forma di sapere, di andare al di là delle sistemazioni acquisite e, diciamo, rinnovare la conoscenza del passato sulla base di nuove scoperte fondamentalmente e sulla base delle esigenze del punto di vista che intanto è cambiato. Soprattutto quando si tratta della storia del movimento di riforma, dei movimenti di riforma, delle tendenze di riforma religiosa del cristianesimo europeo nel Cinquecento, si deve tener conto del fatto che la controversistica, che fu di carattere teologico, cioè l'arte di entrare in conflitto con l'avversario religioso, ovvero che fu di carattere teologico nell'età di Lutero e del Concilio di Trento, si è poi spostata, vero, e ha assunto un linguaggio storiografico. Quindi costruire contenitori, io direi delle scatole storiografiche, su una delle quali è scritto riforma protestante o rivoluzione protestante, sull'altra riforma cattolica, è un percorso che semplifica per chi riceve l'informazione, vero, e permette di collocare le cose di cui si parla, ma che poi il ricercatore deve vedere se si adattano alla realtà che lui studia. Lo faccio presente perché nel caso di Gian Matteo Giberti il problema si è posto a me in primo luogo. Il mio libro allora si intitolò Tra evangelismo e controriforma. E la cosa apparve strana a un grande studioso di storia della Chiesa che si chiamava Hubert Jedin, che lo recensì generosamente, aveva seguito la mia ricerca e mi aveva aiutato in tutte le forme in cui gli era stato possibile. Gli apparve strano perché si sarebbe atteso il termine riforma cattolica, che io evitai a bella posta, e adesso spero di riuscire a spiegarvi perché. Ma intanto, parlare di Giberti e del mio incontro con la sua figura mi impone di verificare la scomparsa della quasi totalità delle persone, degli docenti, vero, degli ispiratori che allora mi suggerirono questa indagine, mi seguirono e mi aiutarono. Scomparsi professori come Delio Cantimori, come Giuseppe Alberigo, ma anche come il latinista veronese Giovanni Battista Pighi, che per qualcuno di voi forse sarà una memoria ancora viva, noto studioso di Catullo, docente di letteratura latina a Bologna, che fu generoso del suo aiuto e mi accompagnò da Bologna a Verona e mi presentò all'allora direttore della biblioteca capitolare, Monsignor Giuseppe Turrini, presenza amabile, sempre evocata con piacere e con gratitudine nella mia memoria, Giovanni Battista Pighi, che era noto studioso di Catullo, ma era anche discendente e omonimo di un biografo del Giberti, la cui monografia su Giberti, molto accurata, era stata pubblicata a Verona nel 1900, una biografia densa di dati di informazione, onesta, puntuale, quale poteva essere quella di un uomo di chiesa veronese, un tributo alla memoria del grande vescovo della sua città. Dunque, si tratta quindi di tenere conto della scomparsa delle persone, ma anche di quanto sia mutato l'orizzonte storiografico intorno al vescovo di Verona. Scrivevo 10 anni fa, che 40 anni sono molti, in una presentazione, in una ristampa del mio libro giovanile. Oggi si parla di 50 anni e io annoierei me stesso, oltre al rispettabile uditorio, se ripetessi ancora la vecchia canzone. E allora, nel pensare a questo appuntamento con voi, avevo pensato che avrei potuto riprendere in mano le tracce documentarie che allora nel mio lavoro rimasero a margine. Muovevo da una formazione di carattere positivo, attento ai documenti, avevo imparato a non dire niente se non avevo un documento su cui appoggiarmi, avevo fatto anche un'esperienza che allora era normale per uno studioso di storia, che oggi è stata obliterata in qualche modo dalla potenza dell'informatica che avvicina le cose lontane e semplifica la ricerca. L'esperienza passava attraverso la capacità di muoversi nell'ambito dei documenti dell'archivio segreto vaticano, dove mi mossi cercando di ricostruire tutto quello che rimaneva a proposito della figura del Giberti. In particolare ricordo che trovai moltissima documentazione per quanto riguardava i benefici ecclesiastici di cui lui era titolare. Spesso nel ricostruire nell'opera si parla dei mezzi profusi dal Vescovo di Verona in iniziative importanti. Bene, il Vescovo di Verona era ricco di famiglia, veniva da una ricca famiglia genovese, ma era soprattutto ricco di benefici ecclesiastici. E questa è la prima contraddizione. Com'è possibile che un Vescovo riformatore tridentino nascesse dopo una giovinezza in cui accumulare benefici ecclesiastici di ogni genere era stato praticamente la professione di Gian Matteo Giberti? Asceso rapidamente ad alto livello nell'organizzazione della curia romana, grazie alla fiducia di cui lo onorò il Papa Leone X e soprattutto suo cugino, poi pontefice col nome di Clemente VII, circuito da potenze come l'imperatore Carlo V, ma anche il re di Francia, Francesco I, che manifestarono questo loro desiderio di accreditarselo come proprio aderente, come proprio partigiano, nel conflitto che allora all'interno della curia opponeva Francia e Spagna, opponeva diciamo l'impero di Carlo V alla Francia di Francesco I, Giberti aveva ricevuto diocesi, abbazie, benefici minori in una misura strepitosa, tale da sollevare diciamo molte osservazioni malevole nell'ambiente della curia, che non era neanche allora un luogo molto pacifico. Quindi gli abusi che poi il Concilio di Trento e prima ancora le proteste dei riformatori avevano colpito, gli abusi lo vedevano come uno che trionfava grazie ad essi. E questa lettera che indirizzò al Senato di Venezia nel 1524 per ringraziarli della concessione di questa diocesi, questa lettera lo fa con un documento intanto molto importante e molto bello, è stato bene sentirlo leggere dal professor Carozzi, perché intanto ci dà un'idea del protonazionalismo della cultura italiana del Cinquecento. La lettera che vi è stata letta continuava dicendo che lui era, come dire, devoto alla Repubblica di Venezia secondo quanto era il dovere di ogni buon italiano. Allora, da un figlio di un commerciante genovese nato a Palermo, da una schiava e assurto poi dopo un percorso giovanile che ci rimane ancora in parte oscuro, probabilmente diciamo attraverso una prima formazione in un convento domenicano, questa idea dell'essere un buon italiano ci colpisce perché ci mette a contatto con la precoce idea di nazione che dal punto di vista culturale, intellettuale, esisteva prima ancora, vero, della realtà della nazione italiana, e ci mette di fronte a queste forme di protonazionalismo che accomunano, rendono diciamo evidente la somiglianza tra l'Italia del Cinquecento e la Germania di Lutero, in cui anche lì essere tedeschi divenne un titolo di gloria per un paese dove le forme di potere erano molto numerose. Ma su questo diciamo potremmo passare molto tempo, ma intanto vi dicevo, la prima esplorazione dell'archivio segreto Vaticano aveva dato questo risultato. Dopodiché diciamo a questo si aggiunse la ricerca qui a Verona la scoperta dei documenti fu tale da saziare ogni desiderio, perché in archivio capitolare erano conservati gli atti delle visite pastorali di Gian Matteo Giberti, che poi un benemerito studioso ha trascritto e pubblicato. Io riuscii soltanto allora a leggerle con una certa fatica, perché nessuno mi aveva insegnato la paleografia, e però diciamo esercitarsi in archivio è sempre un buon esercizio, insomma. Ecco. E grazie a Monsignor Turrini, che intanto mi raccontò e mi fece partecipare delle glorie della Biblioteca Capitolare, di cui fu per me diciamo guida esemplare e indimenticabile, grazie a Monsignor Turrini si venivano diciamo pian piano accumulando anche documenti più diretti, documenti per esempio di carattere processuale, documenti degli atti compiuti dal Tribunale Vescovile di Giberti contro preti malfattori, contro i canonici con i quali ebbe una partita molto dura. Penso al caso in cui i canonici del capitolo di Verona avevano nascosto la morte di un canonico, il canonico Ludovico Marogna, avevano nascosto il corpo semplicemente perché volevano guadagnare l'occasione del tempo per ottenere il beneficio canonicale lasciato vacante dal morto prima che a Roma qualcuno, secondo diciamo il diritto papale di impadronirsi di ogni beneficio vacante, ci mettesse la mano sopra. Giberti scoprì questa malefatta, cioè un cadavere nascosto in un armadio da un corpo canonicale, vero, semplicemente per la fame di impossessarsi di quel beneficio, e quindi fece un processo, e fu uno dei tanti momenti in cui la sua autorità si scontrò con la potenza e la prepotenza di un corpo esente. Si dice vescovo, ma il vescovo allora aveva pochissimi strumenti per governare la diocesi. Giberti se ne rese immediatamente conto appena si trovò a scontrarsi col corpo dei canonici, poi con i monasteri femminili governati dai frati e via via, insomma, per cui dovette ricorrere sempre più spesso a un indulto generoso che gli venne fatto da Papa Clemente VII e poi da Papa Paolo III, che gli conferì un potere che doveva diventare poi esemplare anche per i vescovi post-tridentini, il potere di operare tanquam de latere legatus, con i poteri delegati dal Papa, quindi con un potere superiore ad ogni altro. Giberti poté entrare nei monasteri e poté anche regolare i suoi conti con i canonici, ma questo vi rende evidente in quale contesto Giberti si venne a trovare, un contesto tutt'altro che pacifico. Quella che rimase invece latente a lungo e tuttora fortemente carente è la documentazione relativa al suo epistolario. Io credo che diciamo, un eventuale progresso nella ricerca sul Giberti potrebbe essere la ricomposizione di questo epistolario, che io tentai di mettere insieme attraverso le stampe cinquecentesche, attraverso i frammenti che si trovavano altrove, resta il dato di fatto che buona parte delle sue lettere non ci è pervenuta, e non solo di quelle precedenti al sacco di Roma, occasione in cui i documenti dell'archivio Vaticano vennero saccheggiati, ma anche se non soprattutto dopo quelli, i carteggi cioè degli anni che ruotano intorno alle opere che sono state testé citate dal professor Carozzi, cioè l'edizione del Trattato del Beneficio di Cristo e altre edizioni. D'altra parte la sorte stessa del Trattato del Beneficio di Cristo ci dice quale dura battaglia si svolse allora, perché di questo testo per secoli si è favoleggiato, finché nell'Ottocento un ecclesiastico anglicano, vero, il reverendo Churchill Babington, rivelò che questo testo era conservato in Inghilterra. Poi ricerche successive ne hanno fatto apparire ancora qualche copia residua dispersa e nascosta nel mondo in seguito alla battaglia feroce con cui si tentò di distruggerne ogni copia, e ci sono anche altri testi che non ci sono rimasti e che io spero saltino fuori prima o poi, per esempio il sommario della scrittura che Giberti fece pubblicare a Verona, un testo di origine diciamo che nasceva dalla riforma protestante, un testo diciamo molto esplicito nelle critiche al mondo dei frati e dei chierici. Quindi lavoriamo su di un terreno che è stato spazzato prima dagli esiti di una battaglia senza quartiere nei confronti di chiunque allora sembrò avere nutrito simpatie per la riforma, e Giberti vi fu nel mezzo. La lettera che il professor Carozzi citava testé era una lettera relativa ad un familiare di Gian Matteo Giberti. Si chiamava Ludovico da Serravalle, era un chierico, cioè aveva gli ordini minori, che però sembrava aver dato di matto, andava in giro dicendo che Gesù Cristo non era Dio, era solo un pazzerello che andava in giro sopra un asino, bisognava non prendere sul serio quello che era stato detto di lui, e Giberti dovette processarlo. E scrisse appunto al Contarini dicendo: il conto che devo dare di me ad altri altrove, e lui pensava a Venezia e a Roma, fa sì che io debba procedere con molta cautela. Infatti il processo Ludovico da Serravalle è rimasto diciamo indecifrabile fino a che la pubblicazione di un erudito tedesco nell'Ottocento e il reperimento di qualche carta ci hanno permesso di intravedere una figura tipica di anni in cui l'entusiasmo per la riforma, le idee di riforma producevano degli effetti incontrollabili, degli effetti che le autorità ecclesiastiche e politiche temevano molto. Il caso di Ludovico da Serravalle è il caso di un uomo che ancora 10 anni dopo la morte di Giberti viene diciamo, sottoposto all'Inquisizione di Venezia, e diciamo, subisce un processo e una sentenza molto dura per il suo radicalismo, un radicalismo che negli anni immediatamente successivi, vero, alla pubblicazione degli scritti di Lutero, in particolare allo scritto della libertà del cristiano, animò molte correnti e, diciamo, fece nascere molte idee nella testa delle persone, idee difficilmente controllabili. Gian Matteo Ghiberti, quindi, da un lato è il protettore di un personaggio come Marco Antonio Flaminio, e dall'altro è anche uno dei primi lettori del Trattato del Beneficio di Cristo, ed è uno che si collega nelle opere che compie e nella sua attività di governo vescovile, si collega ad una situazione in cui, come documentano gli scritti pubblicati dal suo uomo di scrittura, Tullio Crispoldi, vero? In un anno in cui per le strade di Verona l'incontro con entusiasti, riformatori, vero? Era normale, le forme dell'entusiasmo religioso per le nuove idee che animavano non soltanto i teologi, non soltanto i letterati, ma prendevano radice in mezzo al popolo degli artigiani e fino al popolo dei contadini e degli osti, come documentano le tracce rimaste in questo abbastanza devastato, ma tuttora utile, archivio dei processi criminali compiuti qui a Verona. Ecco, se dovessi quindi, diciamo, dire che cosa riassumerei come compito degli studi su Ghiberti a questo punto, se da un lato c'è la ricomposizione dell'epistolario, di tutte le tracce di questo epistolario, a partire da quelle che lui ebbe, che svolse con Gerolamo Leandro, impegnato come legato alla dieta di Worms, e quindi obbligato ad una corrispondenza continua col segretario papale che seguiva da Roma quelle vicende, partire quindi da questa proposta di mettere in luce l'epistolario, da un lato, e dall'altro anche di pubblicare un grosso manoscritto, uno sfortunato grosso manoscritto che io speravo di pubblicare, che affidai ad una mia allieva che ci lavorò per molto tempo e poi, poverina, diciamo, dopo averne fatto una trascrizione, si ammalò e morì. Vero. E questo grosso fascicolo di prediche, conservato ancora nella biblioteca arcivescovile di Bologna, dove Gabriele Paleotti lo ebbe fra le mani, questo grosso manoscritto raccoglie le prediche tenute durante la visita della diocesi di Verona, fatta da Ghiberti personalmente nel 1530, un atto diciamo epocale, quello del vescovo che si reca a risiedere in diocesi e vi svolge personalmente la visita pastorale, arrampicandosi, vero, sul Monte Baldo, attraversando i ruscelli in piena, faticando, e poi una volta arrivato sul luogo predicando. Quest'idea, cioè, che il vescovo deve predicare, era un'idea del tutto impopolare a quel tempo, in cui il ruolo di vescovo serviva soltanto a riempire la curia romana di giovani di buona formazione universitaria da impiegare per compiti amministrativi, per compiti politici e soprattutto per compiti diplomatici. Ebbene, questo manoscritto ci dà uno spaccato delle discussioni teologiche all'altezza del 1530, uno spaccato assolutamente inedito e assolutamente indisciplinato, sia rispetto al prima sia rispetto al dopo. È un documento che ci dà l'idea di che cosa fosse cambiato nel mondo romano e italiano in seguito a Lutero, certamente, ma soprattutto al sacco di Roma. Fu il sacco di Roma a costringere Ghiberti a fare i conti con se stesso, a rendersi conto della sconfitta politica. Era stato sostenitore dell'alleanza con Francesco I. Francesco I non si era mosso nel momento decisivo, le truppe imperiali erano arrivate a Roma, l'avevano saccheggiata, il Papa era scappato a rinchiudersi in Castel Sant'Angelo e poi si era rifugiato a Orvieto, e Ghiberti era finito tra gli ostaggi dei conquistatori, che erano poi, diciamo, spesso di fede luterana, tanto è vero che hanno lasciato le loro firme e le loro tracce sui dipinti di Raffaello a Roma, hanno scritto il nome di Lutero nel luogo dove regnava l'anticristo, secondo Lutero. Quindi una svolta epocale, una sconfitta politica maiuscola e la conseguenza, una conseguenza da un lato necessitata. Ghiberti diventa personaggio non gradito a Carlo V, proprio perché è responsabile della politica filofrancese, e quindi deve allontanarsi, e quindi non diventerà mai cardinale, anche se aveva tutte le carte in regola per diventarlo. Non diventa cardinale, lascia Roma, si ritira a Verona, e da lì decide di rimanerci. Poteva tornare a Roma, poteva continuare una carriera minore nell'ambito della Curia Romana, ma la prima predica di questa raccolta del 1530 ci dice che lui è andato a Verona per risiedervi, perché questo era stato il suo pensiero fin dal momento in cui era stato investito appunto del compito di governare il popolo veronese, e adesso diciamo voleva fare il suo dovere. Questo è uno dei tanti percorsi insolidi, drammatici, di un'esistenza che si consuma nello spazio di pochi anni. A Verona rimane praticamente non più di 13-14 anni, tra l'altro anni durante i quali dovette anche prestarsi a missioni diplomatiche, come quella che nel corso della quale accompagnò Reginald Pole in una legazione presso l'imperatore Carlo V, una legazione che aveva il compito di suscitare una specie di rivolta, vero, nell'Inghilterra, che aveva abbandonato l'obbedienza alla sede apostolica, facendosi bandiera di Reginald Pole, che in linea ereditaria era il possibile successore di Enrico VIII. Bene, impegni diplomatici che lo portano a viaggiare molto, impegni anche di organizzatore politico per quanto riguarda i preparativi di questo concilio che Paolo III, diventato Papa, mette nel suo programma, cancellando gli anni nel corso dei quali Clemente VII si era rifiutato continuamente di procedere a questa scelta, perché temeva che il concilio lo avrebbe deposto. Era nato da madre non sposata, era figlio, come dire, quindi aveva una carriera irregolare, non avrebbe potuto fare la carriera ecclesiastica secondo il diritto canonico, era diventato papa e aveva paura che qualcuno lo deponesse soltanto per questo. Quindi Clemente VII resiste all'idea di concilio, arriva fino al sacco di Roma, e soltanto Paolo III poi si deciderà ad avviare una macchina nella quale non si sa quanto credesse, ma che a quel punto era in qualche modo indispensabile. Ora io, come vedete, avrei materia per annoiarvi molto a lungo, se supero il tempo a me, com'è? Fino alle 16:15, quindi ho ancora un pochino di tempo. E quindi, ecco. Grazie, sì, grazie. Oh, benissimo, un pochino d'acqua. Grazie. Ecco, allora, le cose che non sappiamo, quindi, su Gian Matteo Giberti, sono tante. Una delle domande, per esempio, è se abbia fatto davvero parte di quella compagnia del Divino Amore, vero, che aveva una sua diramazione romana, in questo gruppo di persone d'alto bordo della Curia Romana, in cui lo storico luterano tedesco Leopold von Ranke individuò una analogia con la riforma protestante, perché Ranke si poneva il problema del perché la Chiesa romana avesse potuto durare oltre la riforma, del perché la riforma non avesse vinto. La riforma doveva riformare tutta la Chiesa, e invece si risolse, diciamo, in una frattura della Chiesa. Cercò una risposta anche nelle forme, diciamo, di vitalità religiosa interne alla Chiesa cattolica, e individuò in particolare questo gruppetto che si raccoglieva a Roma per operare segretamente in opere di carità, di assistenza ai poveri, ai condannati a morte, vero? In opere di devozione, di automortificazione, che mostravano come la Curia romana non fosse tutta corrotta e malefica come si predicava in Germania. E questo fu un'indicazione molto singolare da parte di Ranke, che ha fatto poi lungamente riflettere su che cosa ci fosse di diverso tra i movimenti di riforma interna, personale o istituzionale, nel mondo più vicino alla Chiesa romana, e che cosa ci fosse di diverso rispetto al movimento di riforma che nasce dalla predicazione di Lutero. Ma non sappiamo che cosa facesse Giberti, sappiamo che intorno al 1524-25 si trovava con questo gruppo misto, un gruppo di persone che ebbero poi come succede nella storia, quando ci sono dei momenti che cambiano profondamente l'orizzonte, è vero che ebbero poi delle sorti individuali molto diverse fra di loro. Marco Antonio Flaminio, si è detto che muore definito arcieretico, ma muore però sotto la protezione di un cardinale. Oppure Gian Pietro Carafa, che invece pontefice lo diventa, e diventa anzi il corifeo della più violenta delle repressioni, della più feroce nella lotta contro ogni dissidenza, contro ogni dubbio. Il memoriale di Gian Pietro Carafa del 1532, De Luteranorum Eresi Reprimenda et Ecclesia Reformanda, è la carta fondante di quella che è stata poi definita la Controriforma, e che lui, diciamo, poi realizzò con lo strumento del Sant'Uffizio Romano, di questa specie di tribunale supremo che unificò il mondo cattolico e soprattutto il mondo cattolico italiano, almeno dal punto di vista della persecuzione delle differenze di idee, delle forme di dissidenza che si erano diffuse anche in Italia in quel periodo. Quindi un percorso complesso che ha la svolta nel venire a Verona, ma non, diciamo, una volta arrivato a Verona e operando da Verona, Giberti non smette di occuparsi della sorte della Chiesa e compie degli atti che hanno genesi veronese e diffusione larga. Penso per esempio al suo uso della stampa. Giberti impianta una stamperia a caratteri mobili nel palazzo vescovile e la mette in funzione per una serie di prodotti. Io ne citerò soltanto alcuni dove la sua mano è particolarmente presente. Potrei citare anche gli opuscoli, in gran parte anonimi, in gran parte scritti da Tullio Crispoldi, che sono di straordinario interesse, ma ricorderò soltanto gli strumenti che lui forgia ai fini della gestione dell'amministrazione vescovile, del compito pastorale di amministrare la popolazione dal punto di vista spirituale. In primo luogo citerei il breve ricordo per i curati che viene stampato, anche di questo io credo che sopravviva una sola copia, ma è un caso diverso rispetto al beneficio di Cristo. Sopravvive solo una copia per la ragione molto semplice che fu stampato e distribuito a tutti i curatori d'anima, a tutti i parroci della diocesi durante la visita del 1530, talché questi parroci certamente ne fecero un ottimo uso, però di fatto non è rimasta nessuna copia, salvo quella che la Biblioteca Civica ancora ospita, vero, tra i suoi tesori, la Biblioteca Civica di Verona. Questo breve ricordo per coloro che avevano responsabilità d'anime nella diocesi di Verona doveva essere distribuito dal visitatore in ogni sede dove il visitatore si fermava e lasciare al parroco le indicazioni per come svolgere la sua opera. Tra le indicazioni fondamentali c'è quella, per esempio, di deprimere la devozione ai santi, la diffusione, vero, del culto dei santi nella diocesi era fortissima. Ludovico da Serravalle, questo strano personaggio che fu fatto passare per pazzo e che andava in giro diffondendo le sue idee anticristologiche, scrisse nelle domande che gli fu rivolta al processo vescovile che c'erano tanti santi che lo facevano desperare. Troppi santi. E la sua opinione era condivisa dal poeta Francesco Berni, una delle figure eminenti di questa corte di intellettuali, vero, di umanisti, di studiosi che Giberti raccolse intorno a sé. Era condivisa da Francesco Berni almeno finché rimase accanto a Giberti, poi si spostò per sua disgrazia presso la corte medicea di Firenze e lì finì malamente la sua vita, vero, avvelenato. Ma il capitolo del prete da Povegliano di Francesco Berni è un documento in trasposizione poetica ma straordinariamente efficace su cos'era il clero di questa diocesi, sull'ignoranza, sulla trascuratezza, sulla vita dissoluta, vero, di questo mondo di ecclesiastici su cui cala il vescovo come, diciamo, uomo molto deciso. Fra l'altro Gian Matteo Ghiberti era un uomo noto per la durezza del suo carattere, lasciò tracce polemiche il terribile scrittore Pietro Aretino, colui che parlò male di tutti, si suol dire, fuorché di Cristo, scusandosi col dir non lo conosco. Questo è il verso famoso che descrive lo stile di Pietro Aretino. Beh, Aretino ebbe un compito, diciamo, si fece un compito particolarmente caro di aggredire continuamente Gian Matteo Ghiberti, perché Gian Matteo Ghiberti lui lo riteneva il mandante di un ferimento avvenuto a Roma intorno al 1525 in seguito alla pubblicazione dei sonetti lussuriosi con cui Pietro Aretino aveva commentato i disegni, vero, di un grande artista. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, cioè ci porterebbe davanti al problema del rapporto fra la curia romana e i suoi uomini da un lato e la cultura romana di quegli anni, la cultura che circolava nella corte, nelle corti cardinalizie e nella corte papale. Quindi, breve ricordo, questo testo assomiglia e ha invece delle forti differenze, ma comunque assomiglia a qualcosa che era accaduto nella Germania luterana, nella Sassonia luterana, dove Lutero, diciamo, come visitatore, vero, incaricato dal sovrano di visitare le chiese della Sassonia elettorale, aveva concepito orrore per l'ignoranza del mondo ecclesiastico e aveva composto che cosa? Ha composto il suo catechismo, cioè dando vita a una tipologia letteraria che doveva invadere tutto il mondo cristiano, cattolico o luterano che fosse, cioè l'idea che i principi fondamentali della fede dovessero essere scritti in maniera chiara e dovessero essere imparati da tutti. Ghiberti non fece questo, Ghiberti non scrisse un catechismo per il popolo, Ghiberti si appoggiò alla rete del clero e dette però ai chierici, ai sacerdoti con cura d'anime, gli indirizzi da seguire per la loro opera, fondamentale fra tutte quella di non insistere sopra il culto dei santi, la loro devozione deve essere legata a Cristo e di conseguenza, diciamo, dovevano organizzare anche il culto in questa, diciamo, determinata funzionalizzazione cristocentrica. Nello stesso tempo indicò anche la diffusione di una cultura popolare di tipo folclorico, ed è una testimonianza straordinariamente importante perché ci pone davanti al problema di questa svolta epocale dopo la quale la cultura popolare non vive più indisturbata la sua esistenza, ma deve fare i conti con l'arrivo di una cultura dotta, di una religione ufficiale che si scontra con le credenze popolari. E ci sono due cenni almeno, diciamo, che Ghiberti dà di queste convinzioni folcloriche. Una, che quando le persone muoiono, lui dice, in diocesi di Verona aprono il tetto, sollevano il tetto, uno immagina dei tetti molto, molto leggeri naturalmente, ecco, però perché l'anima voli via, oppure se il morente stenta a morire, cioè allora lo mettono a contatto con la terra, lo tolgono dal letto, lo mettono a contatto con la terra perché l'anima scivoli via, come un topo, cioè questa idea materiale dell'anima, come qualcosa che vive dentro l'essere umano e che se ne va, e per andarsene ha bisogno o di volare sopra il tetto o di scivolare, diciamo, attraverso un buco da topi. È un'indicazione sintetica ma estremamente significativa, perché la lotta contro il folklore divenne una delle funzioni del clero, diciamo così, tridentino, del clero riformatore. Quindi indicazioni molto importanti nell'uso di questo strumento della stampa, nell'affidare il compito di illuminare la popolazione, vero, su cosa fosse la fede, su cosa fossero i sacramenti, eccetera, attraverso un libro a stampa da dare al clero. Clero come intellettuale organico, avrebbe detto Antonio Gramsci, clero come colui che pensa per tutti e a cui è affidato il compito di illuminare le menti. Il testo è importante non solo perché Ghiberti lo concepì e lo fece stampare, ma anche per il successo che ebbe. Io ho ricostruito una circolazione che ci dice che questo testo dal 30 viene stampato nel 35 nella diocesi di Bologna, per un conto di un vicario vescovile che operava allora nella diocesi di Bologna e che lo usa adattandolo al contesto bolognese, modificando soltanto le cifre delle multe precisate, eccetera. Poi fu stampato 2 anni dopo nella diocesi di Belluno per conto di colui che era il vescovo non residente allora, ma diciamo, preoccupato della sorte della sua diocesi, cioè Gaspare Contarini. Questa grande figura che in un certo momento riassume, vero, la linea seguita da questo gruppo cosiddetto degli spirituali, una linea di composizione del conflitto con i riformatori protestanti, una linea basata sopra una ricerca che partiva da un punto fondamentale che proprio uno storico cattolico negli anni 50, Monsignor Iedin, documentò. Cioè il Contarini aveva avuto nel 1511 una crisi religiosa che lo aveva convinto che soltanto la fede salvava, un punto su cui Contarini, vero, tornò a più riprese nel corso della sua vita, non le opere. Contarini allora si era posto il problema: ma per salvarmi l'anima devo fare come i miei amici che si sono ritirati in un romitorio sull'Appennino in mezzo ai ghiacci a soffrire, a macerarsi, devo fare delle opere che mi salvino l'anima oppure no? E aveva avuto questa illuminazione: qualunque opera facessi sarebbe un'opera non meritoria, perché Cristo ha salvato tutti, vero? Ha offerto a tutti la salvezza, che è una salvezza che si ottiene per sola fede, la formula che nei secoli doveva classificare e individuare, vero, la proposta luterana, la proposta che scaravolta completamente l'organizzazione della vita religiosa del cristiano e l'assetto, vero, della vita religiosa individuale rispetto alla Chiesa. Quindi il breve ricordo viene preso da Contarini, poi viene ripreso da Morone nella diocesi di Modena e a distanza di anni ancora, nel 45, è Ercole Gonzaga che lo stampa a Mantova, ogni volta adattando, vero, luogo di stampa e alcune indicazioni interne, vi dicevo appunto le cifre da pagare per le varie multe, eccetera, al luogo in cui viene stampato. Quindi questo testo è una specie di filo rosso che unisce un gruppo di vescovi animati da un progetto di trasformare l'assetto della vita religiosa cattolica con un orientamento fortemente simpatetico nei confronti della riforma protestante. Questo stesso gruppo è un gruppo attraverso il quale circola il libretto del Beneficio di Cristo, che invece viene individuato da Carafa, da Cervini e da altri, diciamo, pezzi da 40, vero, della Curia Romana, come il testo ereticale da distruggere, da eliminare, da raccogliere ed eliminare il più presto possibile. Ecco, io potrei continuare seguendo attraverso l'opera del Giberti le tracce di un'Italia che allora fu lacerata tra la trazione della riforma luterana e quella di una religione della carità e della fede operosa, la formula su cui Contarini cercò l'accordo, riuscendoci quasi con i protestanti nel colloquio di religione di Ratisbona, fu proprio quella della formula, la formula della fede viva, che essendo viva non poteva non fare anche opere, ma non ci si salvava per le opere, bensì per la fede. Allora, sì, devo concludere forse, sì. Allora, io penso che rispetto alle cose che avrei voluto dirvi ne rimangono ancora molti, ma penso che qualcosa ci sia ancora davanti a noi. Intanto dobbiamo eliminare quella idea polemica e controversistica di Giberti che anticipa il Concilio di Trento, che precorre la riforma di Carlo Borromeo. Siamo di fronte a due epoche diverse, a due orientamenti completamente diversi e con Giberti siamo davanti al tentativo fallito di creare una chiesa di vescovi, residenti e operanti. Il fallimento di Giberti, che arriva rapidamente, non ha soltanto come sigla, vero, il suo riconoscimento che questi spirituali, uno muore e l'altro fugge all'estero, Bernardino Chino, l'arcieretico per definizione, ma siamo davanti anche a un uomo che opera spasmodicamente negli ultimi mesi di vita per stampare i decreti sinodali delle diocesi di Verona e per ottenere da Roma la possibilità di designare un vescovo che sia all'altezza del suo compito. Giberti sperava di ottenere dal governo veneziano e da Roma il permesso di nominare, di indicare come suo successore Pietro Contarini, un laico veneziano della celebre famiglia che riscuoteva tutta la sua fiducia e che poi infatti nella vita successiva dimostrò di essere un sant'uomo, ma si scontrò con la logica di un papato che non tollerava, vero, il potere dei vescovi, e con la logica di un governo come quello veneziano che voleva, diciamo, che i suoi gentiluomini fossero titolari delle diocesi del dominio, perché avere un vescovo veneziano era una garanzia politica per il regime veneziano. Il risultato fu che non venne Pietro Contarini, ma venne un'altra persona, e tutte le cose andarono di conseguenza. Io vorrei almeno in conclusione tirare una piccola sintesi, vero, ricavare una piccola sintesi che dia conto delle coordinate culturali, ma non solo culturali, anche politiche, della ricerca che allora fu fatta da un giovane studioso. Le coordinate erano quelle di un incontro insolito tra il magistero di uno studioso come Delio Cantimori, che aveva segnato, ovvero lasciato la sua traccia, la sua impronta nella nostra conoscenza della storia con la sua ricerca sopra gli eretici italiani del Cinquecento, questo nucleo a cui poi Massimo Firpo ha dedicato gran parte di ricerche, vero? Questo nucleo che non è né cattolico né protestante, ma è caratterizzato dal rifiuto di ogni forma di comunione ecclesiastica, e che conclude il suo arco ideologico, per così dire, di elaborazione dottrinale con le posizioni sociniane, che negano la divinità di Cristo ma propongono la salvezza a chiunque viva secondo il modello di Cristo, eccetera. C'era da un lato quindi Delio Cantimori, studioso non religioso, non cattolico, attirato molto dalla riforma, e c'era dall'altro il mondo cattolico di un gruppo che ruotava intorno a Don Giuseppe Dossetti, che operava per un rinnovamento della Chiesa negli anni di Pio XII, che dette vita con Dossetti al Centro di Documentazione per le Scienze Religiose di Bologna e che poi, diciamo, fu tra i principali cooperatori nell'opera del Concilio Vaticano II. I due gruppi si incontrarono su una specie di terreno neutro che fu non la storia delle dottrine, ma non il ripercorrere le tracce del lungo contrasto che aveva opposto cattolici e protestanti con reciproci insulti per secoli, ma tentare di ricostruire la storia della vita religiosa del popolo italiano. Che cosa ne è stato della vita religiosa del popolo italiano? Un'impresa che, diciamo, io potrei indicare forse almeno le due opere in cui questa ricerca si è concretizzata. Delio Cantimori scrisse un profilo di storia ereticale italiana in cui cercò di capire come fosse evoluta la condizione e la convinzione della maggioranza degli italiani nella seconda metà del Cinquecento attraverso le idee che affiorano dalle eresie radicali, leggendo queste eresie radicali come espressione di esigenze, di interessi, di movimenti, vero, della popolazione italiana. Dall'altra parte la storiografia cattolica con Paolo Prodi ha concluso un lungo compito, vero, di studio con una sintesi che Prodi ha intitolato il paradigma tridentino, cioè Prodi ha disegnato dal suo punto di vista l'assetto non solo dell'Italia ma del mondo cattolico nel suo insieme nella creazione di un'organizzazione in cui la Chiesa sopravvive, gli esseri umani non sbarcano sul pianeta della libertà di cui si parlava, della libertà di coscienza, ma sbarcano su un territorio in cui l'esistenza di una Chiesa strutturata, organica, vero, ed efficiente, fa da contraltare all'invadenza dello Stato moderno e crea comunque uno spazio, diciamo, di relativa libertà, per coloro che sono, diciamo, di volta in volta fedeli della Chiesa e sudditi del potere. Due sintesi che però non soddisfano ancora il nostro desiderio di conoscenza, perché la storia religiosa d'Italia resta ancora un campo aperto alla ricerca, e credo che Massimo Firpo ci darà degli elementi preziosi in questa direzione. Vi ringrazio molto per la vostra pazienza, mi scuso se ho superato.
Grazie.
Non di troppo, spero.
Abbiamo ascoltato una lezione magistrale, una lezione di storia e di storiografia, aperta alla ricerca storica e storiografica sull'argomento. Io provo un'immensa gioia interiore, e adesso aspetto l'intervento del collega Firpo, perché questa mattina ho detto che non mi riconosco più nell'università nella quale sono entrato 50 anni e più fa. Oggi sto percependo una continuità invece, ma questa continuità viene pagata con il ciclo temporale del professor Prosperi che mi precede, e con noi che lo seguiamo. Quindi avete sentito e ascoltato che il professor Prosperi si è spostato dall'approccio storico e storiografico all'approfondimento del momento storiografico, parlando di eresie. Oportet et hereses esse, San Paolo. È necessario che ci siano delle scelte alternative. Altro che trasmettere la dottrina come se fosse un masso di una pietra o un masso o un blocco di marmo. La tradizione, se non è vivente, mi ha insegnato Sofia Vanni Rovighi, è trasmissione di un cadavere. E qualcuno vuole continuare questa trasmissione di cadaveri all'interno della Chiesa Cattolica Romana, anche in questo paese. Adesso il professor Firpo ci tratterrà sul rapporto che intercorre tra questo muoversi di eresie, cioè di scelte alternative, bloccate, rimosse, condannate da Roma curiale e papale, e le arti, per cui è possibile percepire, cogliere, leggere nell'espressione artistica, quindi in un discorso che è fra l'iconografico e l'iconologico, problematiche dottrinali che rimandano a situazioni storiche, esistenziali e sociali. E con molto piacere do la parola al professor Massimo Firpo.
Grazie, grazie tante. Se funziona, va bene. Uno storico americano, mi pare, ha definito il processo della riforma protestante come the war against the idols, la guerra contro gli idoli, un processo di semplificazione di quell'apparato devozionale del cristianesimo che si era venuto costruendo nei secoli del Medioevo, nel quale il ruolo delle immagini era stato fondamentale a nutrire tutte forme di pietà popolare. Posso cominciare, mi piace cominciare con i versi del rifacimento di Francesco Beni per Orlando Innamorato, dove dice: fan voto a questo legno i marinari, a quel gesso i soldati, e gli orinali sono dati a Santo Cosma e Damiano, e la cura del morbo a San Bastiano, il baron Sant'Antonio il fuoco in seno, e a pensier dell'asino e del ciacco, onde oltramodo an qui i monaci pieno, e per ogni contrata il ventre e il sacco. Cioè, intorno alla le immagini, al culto delle immagini, si innestano due fenomeni intrecciati strettamente fra di loro, che sono la pietà popolare, della quale bisogna naturalmente sempre parlare con grande rispetto, ma anche, come dire, tutto un apparato di interessi, corposi interessi. Quindi la questione delle immagini è una questione che investe radicalmente la riforma protestante, il problema della riforma protestante, nella misura in cui investe la questione della lotta contro gli idoli, le superstizioni popolari, quelle forme di cristianesimo devozionale e superstizioso che bisognava in qualche modo depurare, bisognava in qualche modo cancellare, bisognava tornare e investe la questione dell'abuso di questi strumenti devozionali, del culto dell'immagine in particolare, e quindi investe il problema della riforma della Chiesa. Lo stesso Lutero, che naturalmente pensava poco in una prima fase della sua esperienza religiosa a riformare la Chiesa, pensava soprattutto ad annunciare la sua scoperta religiosa, alla fine dei tempi era imminente, e quando, dopo la dieta di Worms, che viene rapito e portato al castello di Wartburg, dove comincia a tradurre la Bibbia, deve poi precipitosamente tornare a Wittenberg, dove uno dei suoi primi seguaci, Carlo Stadio, ha cominciato ad avviare quel processo di iconoclastia che segnerà in modo molto differenziato la riforma protestante e segnerà una delle divisioni fra la riforma calvinista e la riforma luterana, una riforma calvinista che sarà molto dura nei confronti delle immagini, mentre il mondo luterano conoscerà, come dire, forme di compromesso nell'uso delle immagini. Scrive Lutero: siamo liberi di averne o di non averne, anche se sarebbe preferibile che non avessimo queste immagini a causa dell'abuso funesto e maledetto e delle impietà a cui danno luogo. Se Gregorio Magno, nel Medioevo, aveva dato questo contributo fondamentale, io penso, all'identità stessa del cattolicesimo, consentendo e legittimando l'uso delle immagini come Biblia pauperum, come strumento per insegnare a una popolazione di analfabeti i punti essenziali della Sacra Scrittura, che potessero vedere almeno quello che non potevano leggere, ecco, nel decorso dei secoli del Medioevo questo, come dire, esortazione all'uso delle immagini come lettura per gli analfabeti era diventato, cioè, siamo una banca d'affari non trascurabile. Abbiamo sentito i versi di Francesco Berni e basta guardare, scorrere le visite pastorali, come faceva prima riferimento a Adriano, per vedere infinite forme di utilizzazione, strumentalizzazione della superstizione popolare. Le acque miracolose che sgorgano dalle tombe dei santi, che naturalmente venivano rifornite di notte, se non provvedeva il buon Dio bisognava fare da soli, perché erano anche, come dire, forme intorno alle quali girano enormi ricchezze, un'enorme circolazione del denaro. Mi capitò di incontrare, studiando le viste pastorali a Bergamo, di un'apparizione di un'immagine, pare molto confusa, perché si vedeva poco, un'immagine di Cristo, dietro c'è dell'affarismo naturalmente, e quello che succede nell'arco di una settimana intorno a questa presunta e poi condannata o cancellata immagine miracolosa di Cristo è tutto un accumularsi di oggetti di povera gente, un gomitolo di lana, sei uova, ma insomma tutto fa brodo naturalmente, e questo avveniva con sei uova, magari un'immagine incoativa che cercava di insediare, di dar vita a un culto che avrebbe potuto proseguire e diventare più corposo, oppure l'oreto, no, dove mette di pellegrinaggi, e i pellegrinaggi sono flussi finanziari, eccetera. Ora io dico questo solo per enunciare questo problema, quindi per dire solo che la questione dell'immagine è una questione enorme che riguarda ovviamente sia la riforma protestante che la riforma cattolica. Scorro qui alcune immagini perché non mi posso soffermare su questo, di quella utilizzazione delle immagini che la riforma protestante scopre come strumento di guerra, di polemica, di critica, severa critica antipapale. Vedete, un collego su un papa risale probabilmente ancora già al tempo di Alessandro VI, e ne sono anche sopravvissute delle immagini ulteriormente corrette con accentuazioni dell'orrore di questo personaggio. Quella è un'altra celebre immagine che prendeva in giro, condannava la richiesta dell'indulgenza del 1517, che criticava le forme della rozze e grossolane con cui Frate Tetzer predicava le indulgenze. La canzoncina in tedesco a fianco dice: dovete comprarla, basta che faccia che la moneta faccia din din la cassetta e l'anima esce dal purgatorio, che non è precisamente. Guardate queste immagini, sono due quadri di Cranach che riguardano lo stesso personaggio, che è un illustre personaggio, Alberto di Brandeburgo, arcivescovo e principe elettore di Magonza, quello per il quale vengono predicate le indulgenze, che da un lato viene raffigurato come San Girolamo, secondo l'immagine tradizionale, ma dall'altra guardate come si carica di tensione antiromana quel ottuso faccia di figlio di una grande aristocrazia tedesca, con quel mantello cardinalizio che si allarga sotto la croce, e il mantello cardinalizio ha lo stesso colore delle gocce di sangue che gronda il corpo di Cristo, che lui manco guarda distrattamente altrove, cioè è un'immagine che, insomma, può essere letta in vari modi, o ancora le prime immagini, ce ne sono tante altre, questo di un primo Lutero, diciamo, che con la Bibbia in mano la insegna ai cardinali, ai principi, all'imperatore. Nei primi ritratti di Cranach, Lutero ancora rappresentato in veste di frate agostiniano, per diventare poi le immagini più polemiche, più aspre, i monaci che fanno una spremitura di monaci, dal quale Satanasso prende questa pappa col quale forge il Papa. Mi limito soltanto, oppure il Papa precipitato nella bocca del diavolo, l'asino che regna a Roma, vedete le chiavi papali a Castel Sant'Angelo sullo sfondo, oppure nella illustrazione di Cranach per la Bibbia, la meretrice rossa vestita di rosso di Babilonia con la tiara in capo, la navicula Petri che naufraga con i vescovi e i cardinali e i papi che vanno sott'acqua, non commento quella sulla sinistra che mi pare sufficientemente truculenta, o quella sulla destra dove si vede il Papa veramente come anticristo che calpesta i libri della Bibbia e si scatena con la tiara in capo, munito della spada, della guerra e delle sue fulminanti bolle papali. Queste sono immagini invece che vengono una dal mondo cattolico e l'altra dal mondo protestante, siamo sempre in Germania naturalmente, da una parte c'è Lutero, l'Hercules Germanicus, con la pelle di Ercole, la pelle di leone di Ercole sulle spalle, che con quella clava nocchieruta abbatte a terra Aristotele, Ostrate, tutti i grandi teologi della scolastica, i grandi maestri della scolastica tedesca, mentre dall'altra è un'immagine cattolica dove si vede la bestia, l'anticristo, che invano con la clava cerca di abbattere la chiesa di Cristo. Solo per farvi vedere la guerra delle immagini, queste sono secondo 500, queste celebri medaglie in cui basta rovesciarle per vedere come il Papa con la tiara in capo, se si rovescia la medaglia di 180 gradi diventa Satanasso, o il cardinale che se si gira la medaglia di 180 gradi diventa un giullare. O questo, quell'altra immagine dopo è un'immagine che sta sul frontespizio dell'edizione tedesca del Concilium Demandanda Ecclesia, questo documento che avrebbe dovuto essere lo strumento di un processo riformatore della Curia Romana nel 1936, e che viene invece edito in Germania con una prefazione derisoria di Lutero, e si vedono i cardinali muniti di questi bastoni in cima ai quali ci sono code di volpe con le quali danno una spolveratina alla chiesa, e vedete che in fondo alla chiesa c'è un altare con un trittico che non rappresenta Cristo ma il Papa con la tiara. Tiene in campo tutta la lotta delle immagini, celeberrimo Cranach, che questo è il Passional Christi, un anticristi, la comparazione con immagini parallele fra la vita di Cristo e la vita del Papa. Cristo che si inchina di fronte ai poveri, agli umili della terra per lavargli i piedi, e invece il Papa di fronte al quale si inchinano i potenti della terra per omaggiarlo. Queste sono immagini inglesi, siamo del secondo Cinquecento, in età elisabettiana. Guardate il Papa a cavallo dell'idra dell'Apocalisse che grida Estote proditori, cioè, Pio V nel 1571, se ricordo bene, pubblica una bolla in cui esorta i sudditi inglesi di ribellarsi contro il legittimo sovrano, l'eretica regina Elisabetta, ed ecco il Papa che dice Estote proditori, siate traditori, go and kill your princes, ammazzate i vostri sovrani. E questo è un italiano, un esule italiano che fa in Inghilterra queste immagini, dove si vedono i quattro evangelisti che lapidano il Papa e lo sommergono sotto le sue colpe, i suoi peccati. Cioè, questa è un'immagine interessante, faccio solo una carrellata per far vedere, insomma, qual erano le molteplici possibili usi dell'immagine. Questa è un'immagine, questa è in tedesca, ma ce ne fu anche una versione italiana, sappiamo, circolava a Bergamo, per esempio, è un'immagine come quelle si facevano al liceo per fare dei disegnini osceni, come dire, è un domenicano, vedete che c'è quel cappuccione così, c'è la vedova col fanciullo miserabile che davanti a lui piccolina gli chiede la caritella, e lui dice ma certo, e poi nella seconda immagine se si alza, c'è un primo lembo che si alza dalla parte superiore, si può vedere che c'è una piccola sfasatura sul lato margine sinistro, perché l'immagine ha due lembi sovrapposti nella parte superiore. E in una si vede la vera faccia del domenicano, il filtro domenicano, che non più col cappuccio, è un lupo che divora gli agnelli e nel terzo strato divora direttamente la vedova e la sua infelice bambina. Queste sono appunto le immagini, scene di iconoclastia che si diffondono nel mondo protestante, con particolare riferimento al mondo calvinista. Drammatica fu gli episodi di iconoclastia di Adamversa nel 1566. Erasmo, naturalmente, dal suo ritiro di Basilea, condannava queste che gli sembravano delle stupidaggini, a canirsi, anche se non amava le immagini sacre. E il risultato, questo è uno dei tanti spettacolosi quadri di Peter Zain Redham, il grande illustratore del Seicento fiammingo, che ha dipinto dozzine di queste spettacolose cattedrali gotiche fiamminghe, ormai deprivate, totalmente deprivate delle immagini, rese, come dire, riproposte in una diversa sacralità proprio dalla loro nudità di immagini. Il mondo luterano mantiene le immagini, naturalmente non usa più le immagini dei santi, le immagini della narrazione dei santi è una cosa riprovevole, e usa le immagini in termini pedagogici. Questo è un dipinto di Holbein, ma ce ne sono di tanti di Cranach, molto uguali. Vedete, c'è un albero fronduto invece secco a sinistra, da sinistra si vede Mosè in alto, il Vecchio Testamento, Cristo sulla destra, la grazia, la legge e la grazia, vedete, Cristo in alto a destra, Mosè, l'ex, a sinistra, il peccato originale, la resurrezione di Cristo, la crocifissione, le pecorelle che vanno sotto la croce di Cristo, il profeta Isaia che addita all'uomo peccatore, come San Giovanni Battista, gli dicano la strada giusta di andare verso il perdono di Cristo e non la legge vetrotestamentaria. Ne furono fatte, come vedete, anche delle immagini a stampa che avevano un carattere proprio rigorosamente pedagogico. O per esempio questo è un celebre retablo, diciamo così, che sta sull'altare della chiesa Sant'Marie-Kirche di Wittenberg, dove si vede anche qui l'illustrazione, sono i sacramenti, ancora quando si praticava la confessione nel mondo luterano, in Bogenhagen, sul collaboratore di Lutero, nell'anta di destra, che amministra, diciamo così, la confessione, la Santa Cena al centro e a sinistra il battesimo. Sotto, nella predella sottostante, Lutero, che dal pulpito predica Gesù Cristo. E queste diventano poi immagini polemiche, anche questo, vedete, è un'immagine, come dire, che quella colonna separa la verità luterana sulla sinistra, Lutero sul pulpito che parla illuminato dal messaggio di fede che viene dall'alto dei cieli, ci sono i principi tedeschi ad ascoltarlo, tutto va bene lì sotto, mentre dall'altra parte, vedete, in alto a destra c'è il Padre Eterno o Gesù Cristo, non so, e San Francesco, inferociti, che lanciano quelle saette di fuoco verso il basso, mentre c'è il Papa qui in basso a destra che conta i quattrini, il fratacchione corrotto che predica. Sono immagini propagandistiche, in qualche modo la scoperta dell'uso politico delle immagini, e via dicendo. Che cosa resta di tutto questo in Italia? Che cosa? Per esempio, già parlato della Bibbia di Brucio del 32, il cui frontespizio fu forse disegnato da Lorenzo Lotto, che rappresenta, come dire, non c'è niente di eterodosso in tutto questo, però rappresenta un tipo di messaggio cristiano, no? Il peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre, e sulla destra, come dire, il messaggio evangelico che approda alla predicazione di San Paolo nell'Europa, in basso a destra, e sulla sinistra invece Mosè davanti al faraone, e infine la legge. La legge e il Vangelo. Nella Bibbia di Brucioli non ci sono, questo testo pubblicato a Venezia nel 32, non ci sono immagini di nessun tipo, tranne nell'ultimo libro, dove ci sono delle immagini d'Apocalisse. E le immagini dell'ultimo libro d'Apocalisse, ne vedete, ce ne sono due, che riprendono quello di Holbein, dove compare ancora qui l'idra dell'Apocalisse con in testa la tiara papale, e sulla destra la meretrice di Babilonia con in testa la tiara. E questo ci porta a un uso propagandistico dell'immagine. Guardate, questo ci porta su un terreno anche metodologicamente molto delicato, perché non è che le immagini sono all free, uno dipinge quello che gli pare. Non si può dimenticare che siamo in un contesto repressivo e si è di fronte a una contraddizione implicita nel fatto che così io devo usare le immagini per trasmettere messaggi eterodossi, a un pubblico, diciamo, di non alta cultura mediamente, e questo, loro devono capire questo messaggio, mentre gli inquisitori, i frati, non devono capire. Difficile compiere questa operazione, anche se qualche volta riusciti, vuol dire qualche volta qualche astuzia riuscì. E poi le immagini non sono neutre, le immagini nel mondo cristiano si portano dietro ma 15 secoli di storia. Non è che uno può mettersi a dipingere Gesù Cristo che va a cavallo, o che so io, la Madonna tutta ingioiellata. C'è una cosa che si chiama la tradizione iconografica, che non la si può rompere. Pensate quello che è successo in Vaticano quando Michelangelo, che era Michelangelo, si permette di dipingere il Cristo senza barba. Ma Cristo ha la barba. Dove sta scritto che Cristo ha la barba? Non si sa, ma Cristo ha, iconograficamente ha la barba. E rompere quella tradizione, se tu non fai così, sei tu che sei in dovere di una risposta e spiegare perché non hai messo la barba. E così dica, se resto sempre a Giudizio Sistino, quegli angeli che precipitano dalle due lunette verso il Cristo sono angeli senza ali. Gli angeli apti, ma come, gli angeli hanno le ali? Questo è discutibile, non sta scritto da nessuna parte che gli angeli abbiano le ali. Però la tradizione iconografica distingue gli angeli dagli uomini con le ali. Se tu non gliele metti, ci sarà qualche ragione. E poi, queste sono ragioni, se volete, banali, cioè la tradizione iconografica, il rischio di cadere nella trappola dell'inquisitore. E c'è soprattutto la committenza. Non è che i pittori dipingono quello che vogliono, il pittore è uno che fa un mestiere, che deve, ha già campato Rio, deve sbarcare il lunario, deve avere una famiglia da mantenere. Certo, ci sono anche Michelangelo e Raffaello, e Michelangelo si può permettere, e difatti si permette, quando Paolo III, che era un tipino che non andava, insomma, da prendere con le molle, era un personaggio straordinario, quando lui dipinge il Giudizio Sistino, diceva che deve cancellare la parete di fondo, in parte c'erano le sue lunette, le lunette che Michelangelo aveva dipinto fra il 1508 e il 1512, e quando fa il giudizio sulla parete di fondo, per dare spazio a quel gigantesco affresco, cancella le sue stesse cose, ma soprattutto deve cancellare tutta la parete che era stata dipinta da Perugino, mica da un cane qualsiasi. I papi nel Rinascimento si trattavano bene con il fatto di pittori, come sapete. E Paolo III gli dice in testa, lassù in cima, lo leviamo sto stemma di Sisto IV, ci mettiamo lo stemma dei Farnesi. E Michelangelo gli dice di no, ma Michelangelo è Michelangelo. Quando Paolo IV, che anche quello era un tipino da prendere con le molle, gli dice che bisognava correggere le pitture del giudizio, i nudi, eccetera, eccetera, lui risponde sulla faccia che ad acconciare le pitture si fa presto, pensasse lui ad acconciare il mondo, quello era il suo compito di Paolo, non a seccarlo. Ma questo era Michelangelo. C'è poi tutta questa, una letteratura, che, come dire, una serie di immagini che diffondono messaggi che non possiamo definire ereticali, ma in qualche modo sono anticlericali. Questo è un testo, fra l'altro, un testo luterano, che è La medicina dell'anima, che ha davanti, tradotto in italiano, queste immagini dove si vede un cardinale e un vescovo, e sotto il cardinale si legge: guai, guai a voi che per ingordi doni ingiustamente fate giusti gli empi, levando la giustizia dagli buoni e dando al mondo scellerati esempi. È chiaro la critica anticlericale, questo lasciamo stare, si potrebbe dire lontano, oppure immagini che si ricaricano di un significato nuovo sullo sfondo della riforma. Questo è un affresco a Pinzolo, Baschenis. Ora, le danze macabre si sprecano nel Medioevo, ma leggere, vedere una danza macabra in cui i simboli della morte accompagnano cardinali, vescovi e frati, acquisisce un significato diverso dopo la protesta di Lutero. Non so se è chiaro quello che cerco di dire. Oppure, guardate quella tanta immagine, chi è, non mi ricordo, Giovanni da Matelica, mi pare, non è un grande pittore, dove si vede San Paolo e San Pietro. Niente di male, però quelle due chiavi di San Pietro che sembrano due cannoni da marina possono essere presi ironicamente, non lo so, ma è un'immagine che ti colpisce e che può essere letta in modo ambiguo, non so come dire. Lo stesso dicasi, sembra meno questo, questo è una cosa di Battista Franco, il committente davanti, San Pietro sulla sinistra della vostra immagine ha deposto a terra le chiavi d'argento e d'oro. Che cosa significa? Forse niente. Forse assolutamente niente, è un modo. Dico questo perché si capisca la difficoltà dell'uso delle immagini. proprio perché devono celare i messaggi che talvolta vogliono trasmettere. Quindi è piuttosto delicato muoversi su questo terreno. Aggiungo un'ultima cosa, che per un pittore che aderisce alla riforma, riforma che condanna le immagini, non è tanto semplice vivere di un mestiere illegittimo. Fra gli anabattisti, per esempio, lo sappiamo dai costituti di Pietro Manelfi, i pittori, se volevano aderire alla setta, al gruppo, dovevano smettere di fare i pittori, perché fare i pittori è un mestiere empio in sé, perché i pittori naturalmente facevano qualche volta ritratti, ma quasi sempre erano impiegati per cose religiose. E c'è questo bellissimo documento veramente incredibile di questo Riccardo Perucolo, che è un umile pittore veneziano, di cui ci resta quasi niente, pochissimo ci resta, però Leonello Puppi ha scritto un bel libro su questo personaggio, perché ci resta un grosso processo dell'Inquisizione contro di lui. E da queste cose risulta, per esempio, che lui, non mi ricordo dove, deve dipingere dei santi all'ingresso di una chiesa. E lo fa, ma volentieri, che lui pensa che i santi siano un modo per truffare il popolo. I santi non devono essere onorati, pregati, riveriti, e quindi lo fa contro la propria coscienza. Si forma un capannello di gente a guardare cosa lui sta facendo, cosa fa e cosa non fa, eccetera. Allora a un certo punto lui esplode, e questo gli viene poi contestato in sede di processo inquisitoriale. Qua voglio far due santacci che le persone credono che siano in paradiso, che forse invece sono a casa del diavolo a scaldarsi i piedi. È un documento straordinario delle contraddizioni interiori che poteva portare a dipingere immagini cattoliche da parte di pittori che avevano aderito a dottrine eterodosse. Fra l'altro si sconta su questo, spesso gli storici dell'arte considerano i pittori come grandi geni, grandi persone che vivono isolate dal mondo. Qualcuno come Michelangelo lo poteva fare, altrimenti bisognava tenere conto di quello che gli altri volevano. Grazie tanto, signore. E quindi ci esistono proprio dei limiti alla propria creatività, bisogna venire incontro. E voglio sottolineare un'altra contraddizione che mi pare degna di qualche interesse. Quando Michelangelo dipinge, l'ultima cosa che dipinge Michelangelo è la Cappella Paolina in Vaticano. Ne parleremo magari sul tempo, perché faccio proprio una carrellata fra temi infiniti. Dipinge la conversione di San Paolo e la crocifissione di San Pietro. Che poi la cappella è stata rimaneggiata nel secondo Cinquecento, irriconoscibile tra gli affreschi di Michelangelo. Sulla lunetta d'ingresso ci sono i disegni preparatori di Michelangelo. Tenete conto che quella cappella viene fatta affrescare da Paolo III come cappella privata del Papa e come cappella dove, ormai il collegio cardinalizio era fortemente cresciuto, dove si doveva votare durante i conclavi, la Sistina non era più sufficiente. E si doveva eleggere lì, quindi, il successore di Pietro. E Michelangelo, abbiamo i disegni preparatori, propone di dipingere lì la cacciata dei mercanti dal Tempio. La cacciata dei mercanti dal Tempio, tema consolidato dell'iconografia cattolica, non c'è niente di male a dipingere la cacciata, ma se tu dipingi la cacciata dei mercanti dal Tempio, nel luogo dove devono essere eletti i papi, forse ha un altro significato, ma non lo posso dire con certezza. C'è, come dire, questa strutturale ambiguità, questo elemento costantemente elusivo e sfuggente delle immagini. Un dato è che, diciamo, negli anni che accompagnano la riforma protestante, la sua diffusione anche in Italia, si diffondono per esempio questi libri popolari che hanno frontespizi nuovi. Guardate la povertà anche delle immagini, no? Questo qui è Battista da Crema, questi sono al centro i dialoghi di Ochino, l'altro dialoghi 7 di Ochino. Questo che vedete in basso a sinistra, modo che si detenere nell'insegnare e predicare il principio della religione cristiana, è una raccolta di scritti flaminiani e valdesiani in Roma 1545. Nonostante il fatto che la figura che c'è al centro di quel frontespizio sia un San Giovanni Battista, perché ha qualcosa che ricorda un agnello in mano, è esemplata piuttosto evidentemente sul Cristo della Minerva di Michelangelo. Cristo della Minerva, che è stato fatto, mi ricordo qua, a 1506, 1508, prima che il nome di Lutero comparisse all'orizzonte. Ed ecco che è interessante vedere come un'immagine antica, come lo spettacoloso Cristo alla Minerva, adesso è stato naturalmente desessualizzato con quella specie di braga lì che gli hanno messo ai fianchi, quello stesso spettacolare Cristo di Michelangelo viene preso negli anni 40 da quella medaglia che voi vedete, che si fece fare al Cardinal Pole, a dire, a significare che quel Cristo qualche cosa diceva a quegli uomini. Ora, Valdés e il Cardinal Pole e il Cristo alla Minerva. Quando io ho enunciato la cosa come un'ipotesi, non ho uno straccio di documento, naturalmente, per sostenere alcunché, devo soltanto far vedere delle possibili connessioni. Ho fatto questo, un libro che ho pubblicato recentemente, ho fatto questo lavoro che è metodologicamente una sconcezza. Però serve, tutto serve. Cioè ho preso, mio amico e collega con il quale abbiamo scritto questo libro, abbiamo preso dai repertori, non abbiamo fatto ricerca, le datazioni sono quelle degli altri, è un pasticcio questa cosa, lo dico subito. Abbiamo preso i principali pittori che operavano in Italia, c'è un elenco, se volete ve lo leggo, ma sono tutti i più illustri pittori che operavano in Italia fra gli anni 30 e gli anni 70, e abbiamo elencato le loro opere e le abbiamo collocate in ordine cronologico, un lavoro davvero fatto col badile. Il risultato, tuttavia, è interessante, perché da questo risultato, risulta da questo dato quantitativo, primo esempio forse di storia quantitativa nella storia dell'arte, che cosa emerge? Che i temi dedicati alla, le immagini dedicate alla passione di Cristo, fra il 1535 diciamo il 1550, passano da 40 a 70, cioè aumentano quasi del 100%. Cioè è un incremento che, nonostante la rozzezza bestiale degli strumenti che abbiamo utilizzato, dà comunque un senso, cioè dà sfondo al successo del beneficio di Cristo. Lo vedete qui su un'altra scala di cose e ti consente di vedere come questi temi appassionavano. E ci consente anche, dato che l'abbiamo fatto anche per aree cronologiche differenziate, vedere anche le aree geografiche che interessano, vedere anche la falsità, lo dico subito, di questi dati. Guardate nell'area veneta dove questi crescono in una maniera gigantesca. Questo da cosa dipende? Dipende dalla strepitosa, instancabile attività di Tintoretto, che quando comincia a mettere Tintoretto in una cosa quantitativa, metà l'ha fatto lui, il resto, l'altra metà l'ha fatto tutti gli altri, lui ne ha fatta metà da solo. E quindi sono dati falsi, ci tengo a precisarlo, però danno un senso della diffusione di questi temi. Bronzino, la pala d'altare della cappella di Eleonora di Toledo. Bronzino, anni dopo, qualche anno dopo, e tutta Firenze si rionterà in modo differente, ma qui siamo un Bronzino che è ancora totalmente inserito nell'alveo dell'ortodossia cattolica. Quell'altro meraviglioso Cristo Portacroce che è stato recentemente riattribuito a Bronzino. E noi guardiamo un pittore, che questi sono tutti Cristo Portacroce di Sebastiano del Piombo. Vasari, che cosa si dice di Sebastiano del Piombo? Che Sebastiano del Piombo era grandissimo pittore, se ne viene a Roma, come Sebastiano Luciani se ne viene a Roma da Venezia e prende il nome di Del Piombo, perché finalmente, a forza di lavorare e di vendere i suoi quadri, ha potuto, a Dio piacendo, comprarsi un ufficio romano, cioè quello della piombatura delle bolle, da cui il suo nome. Non che lui faccia niente, mica piomba le bolle, però dalla piombatura delle bolle, siccome le bolle devono essere piombate, ogni volta che ne piombano uno gli danno dei soldi, lui dal resto ha investito, ha dato alla curia dei soldi per poter avere questo reddito. Diciamo, si è comprato un sacco di obbligazioni, non so come dire, e vive di rendita. E Vasari era felice, Sebastiano del Piombo, non doveva più dipingere, poteva fare niente, stare con i suoi amici, quello che più gli piaceva. Eppure, lontanissimo, sembra da quello che si dice Vasari, poi non sappiamo altro, lontanissimo da ogni, diciamo, tensione, inflessione religiosa, ma le sue ultime opere sono tutti questi Cristi Portacroce, la celebre Pietà di Ubeda per Francesco dello Scorso, che è primo ministro di Carlo V. Allora, perché Sebastiano del Piombo, lontano da un'autentica passione religiosa, quanto al poco che ne sappiamo, dipinge tutti questi Cristi Portacroce? Perché quello chiede il mercato. è una conferma, come dire, di quella tabella rozzissima che presentavo prima. C'è una sensibilità collettiva intorno a questi temi, al quale i pittori si adeguano per convinzione o per interesse. Anche questo non possiamo dirlo. Correggio, Lorenzo Lotto, quel Cristo interessante, quel Cristo portacroce di Lotto, perché c'ha, basso sulla destra, c'ha una firma, la firma di Lorenzo Lotto, che però ha un piccolo particolare che la rende curiosa. Non la legge chi guarda il quadro, perché è rovesciata e la legge Cristo. È un modo curioso, interessante di firmare un quadro. Ma Lorenzo Lotto, come vedremo, è un personaggio un po' diverso. E così sono, adesso mi ricordo Munari, questo pittore modenese, le meravigliose terracotte di Antonio Begarelli, Niccolò dell'Abate. Questo, siamo sempre a Modena, la Modena è una delle capitali della letterarie italiana, dove questo pittore, come vedete, non siamo ai livelli di Michelangelo, siamo poi ai livelli di, come si chiama, Teomondo Scrofalo, se ricordate, è un modestissimo pittore che si chiama Girolamo Comi, che rappresenta San Paolo. San Paolo che predica nell'Europa, San Paolo arrestato, non so che cosa. E che cosa fa? Nella seconda immagine mette in fondo all'altare non l'immagine, un'immagine sacra, un santo, una cosa eccetera, mette il libro aperto della Bibbia e sopra ci mette in versi italiani suoi il Decalogo. Ricordo, per chi non lo sapesse, che la lettura della Bibbia in volgare era proibita. Non si poteva scrivere una riga della Bibbia in volgare. Era censurata. E questo pittore mette la Bibbia in volgare in un suo quadro. Un altro tema interessante che mi vorrei poi approfondire se ho tempo, se vivo, cioè negli anni futuri, cioè il tema delle tombe. Le tombe hanno una valenza simbolica enorme, no? Cioè, pensiamo al 500, insomma, dove tutti erano anime religiose, tutti pensavano che nel momento che morivi comparivi davanti all'Eterno. E le tombe spesso rispondono a disposizioni testamentarie. Aggiungo con un mezzo sorriso, se permettete, che chi muore non ha più paura dell'Inquisizione, per cui come gli fanno la tomba può stare anche tranquillo, insomma, anche se naturalmente ci sono problemi sociali, di rango sociale, che non deve. Questa qui io trovo un documento interessantissimo, è la tomba di Claudio Rangoni, la figlia di Lucrezia Pico Rangoni, cioè di una famiglia rigorosamente eterodossa, tant'è vero che questo ragazzo che muore giovane, muore a 20 anni, la sua educazione viene affidata a un prete eterodosso, Girolamo Teggia, che le fonti del tempo ci definiscono il capo degli luterani di Modena. E guardate com'è questa tomba, che è una tomba aniconica, dove c'è soltanto due angioletti che sorreggono il trigramma cristologico e non c'è niente d'altro. Guardate quest'altra. Ho preso soltanto gli affreschi. Questa è una tomba di Fermo Ghisoni a Mantova. Sopra queste due immagini che vedete in alto a sinistra c'è un crocifisso, un crocifisso su tela, che non ho messo qua, e dove si vede queste due immagini parallele, da una parte il sepolcro chiuso, la morte, e dall'altra la resurrezione, una resurrezione del corpo che esce dal sepolcro con l'angioletto che gli indica il cartiglio che la sua fede lo ha salvato, la croce che il risorto guarda e l'Adamo sconfitto, abbattuto dalla redenzione di Cristo sotto la tomba. O guardate questo Giovan Battista Bertani, che è un scultore, questo è un architetto soprattutto, l'architetto di Ercole Gonzaga, mica un nessuno, che fa anche il pittore naturalmente, è uscito adesso recentemente sul mercato antiquario questo quadro che riprende quello.
È bellissimo, è michelangelesco.
Ma è più che michelangelesco, sembra quel Cristo tedesco, come si... l'altare di Eisenheim, avete presente? No. Grünewald, l'altare di Eisenheim di Grünewald. L'altare di Eisenheim di Matteo. Con quel Cristo, guardate, in una posizione quasi impossibile, quel Cristo lacerato,
si protende
buttato, è un dipinto di notevole interesse, però sottolineo questo aspetto di natura metodologica, se volete. Questo dipinto, tanto più ci parla e ci dice qualcosa, Quanto più noi sappiamo che nel 1568 questo signore è stato processato dal Sant'Ufficio. Se non avessimo le carte, non abbiamo le carte, ma ne parla un processato fra i processati di Mantova del 1568, e quindi questo è un quadro che possiamo guardare con interesse da questo punto di vista. La tomba di Galeazzo Caraccio, grande feudatario napoletano, io nelle mie terre non sono solo re, sono anche papa, diceva. Eppure se nel 42 mi pare scappa, va a Ginevra, testimonianza della propria fede, e suo figlio, suo nipote, non mi ricordo, gli fa questa tomba. E questa tomba c'è lui, naturalmente come grande feudatario napoletano, vestito con l'armatura e le armi, e al suo fianco le statue una ne manca, Adamo ed Eva, il peccato originale, e in cima la redenzione, Cristo Redentore. Questo sulla destra è un altro sepolcro di un valdesiano di Napoli, che lui processato per eresia, ci sono libri, simboli del suo lavoro, è un medico, si chiama Donato Antonio Altomare, c'è la sua, ed è non comune questo che ci sia il suo busto, e poi sopra solo la croce di Cristo. È un tema che secondo me andrebbe sviluppato, quello delle sepolture di questi personaggi. Lascio stare sull'immagine sinistra che si porterebbe troppo lontano. Questo crocifisso così, su quel cielo tempestoso, così solenne anche, ci ricorda fra l'altro quello di Bronzino, non so se l'abbiamo già visto, se no lo vediamo fra poco, è un dipinto fatto da un personaggio lontanissimo da ogni sensibilità religiosa, quale Giorgio Vasari, fatto per un personaggio invece dotato di una sensibilità religiosa elevatissima, quale Girolamo Seripato, generale degli Agostiniani, cardinale di Santa Romana Chiesa, sospettato dall'Inquisizione più di una volta e legato al Concilio di Trento. Ecco lo spettacolare, capolavoro assoluto, secondo me, questo Cristo.
Sembra anticipare Velázquez.
Non so se anticipa Velázquez, è un Cristo ancora vivo, è un Cristo assorto nell'immane impresa della redenzione, è un Cristo che si sta caricando dei peccati del mondo. Ed è chi è il committente di questo assoluto capolavoro? È la famiglia dei Panciatichi. Panciatichi, grandi banchieri, grandi finanzieri, capi della fazione Medicea di Pistoia, i quali sono assolutamente filoriformati. Vivono del resto, hanno la loro banca a Lione. Vediamo forse anche i loro ritratti, no? C'è il loro, anche Bronzino gli fa anche i ritratti, dove lei ha una medaglia con tutta una citazione biblica non priva di significato, e Bronzino interviene sul ritratto di lui, forse dopo ce l'ho questa immagine, sul ritratto di lui per aggiungere in primo piano un cane, simbolo della fede, per dare una connotazione iconologica di questo personaggio tutto vestito nero col suo barbone calvinista che sembra di vedere Bullinger. E questi qui sono stati denunciati dall'Inquisizione, marito e moglie, processati dall'Inquisizione, messi in galera, poi naturalmente siccome sono grandi banchieri che prestano, in questo caso regalano i soldi a Cosimo de' Medici, rapidamente liberati, ma di Bartolomeo Panciatichi abbiamo anche un canzoniere di versi tipicamente luterano. Ed è interessante vedere come questo che vedete, questo Cristo di Bronzino, un assoluto capolavoro, viene ripreso quasi alla lettera, con tanto di aggiunta, da questo Macchietti, Giovanni Macchietti mi pare che si chiama, in un dipinto napoletano di ambito valdesiano, che in qualche modo il più modesto dipinto conferma il significato religioso dell'altro. Questo, tralascio, questo ci potrebbe discorso. È il caso di Lorenzo Lotto, dal quale molto si è discusso, molto si è detto, e quale c'è mica tanto da dire nel suo diario, nel suo libro di spese diverse, c'è scritto: ho fatto due ritratti di Martin Lutero e Somoiero. Siamo nel 1541 e mi spiace dover insistere sul fatto che nel 1541 in Italia i ritratti di Lutero era molto pericoloso farli. C'erano la gente che si rimetteva sulle pareti, che se ne affiggeva sulle pareti, probabilmente erano dalle stampe di Brosamer che riprendevano i ritratti di Crane. Ora, se noi guardiamo il primo Lotto, spettacolari Tarsie di Santa Maria, ma certo, prima ancora c'è, non so, il miracolo del cordone ombelicale di Cristo, siamo in un cristianesimo fatto di reliquie ancora in piena cosa. E Mi pare molto interessante, in queste meravigliose tarsie per Santa Maria Maggiore di Bergamo, ce n'è una dove ci sono le storie di Sansone, vari episodi di Sansone e Dalila. Se voi fate attenzione, non so come si vede da dove siete voi, quello che, la persona che sta dando i quattrini a Dalila al centro della strada, al centro del coso, è che per corrompere Dalila che taglia i capelli a Sansone, è uno vestito da domenicano. E dove avviene la scena della corruzione di Dalila da parte del frate domenicano? Guardate lo sfondo, c'è la colonna traiana e la pittore delle milizie. Siamo a Roma, non è casuale mettere questo.
E le due guglie del Laterano.
Le due guglie del Laterano, eccetera, eccetera. Io ho insistito in un libro che ho scritto sull'Otto su questi suoi legami con questo gruppo di gioiellieri eretici, questo Bartolomeo Carpan, nella quale lui, in casa della quale lui vive per alcuni mesi, che lascia sempre come suo fiduciario quando deve lasciare Venezia, eccetera. È interessante che sua moglie, di cui abbiamo, depone durante il processo dell'Inquisizione, tre processi dell'Inquisizione che ha avuto questo triplice ritratto, i Trevisi di questo Trevigiano, no? Gli piaceva l'Otto, gli piaceva lui Rebus, depone questa, dice testualmente questa cosa all'Inquisitore di Venezia. Da quando mio marito è diventato calvinista non si facevano più digiuni, non si andava più a messa, insomma vivevamo come fanno le bestie. Ora, se Lotto viveva in questa casa, evidentemente più o meno condivideva questo, di questi suoi legami con questo mondo di gioiellieri che si dava appuntamento nella ruga degli Oresi a Venezia, questa costante sovrabbondanza di pietre preziose e gioielli che ci sono nelle sue Giuditte Oloferne. Guardate, Giuditta che va a staccare la testa Oloferne, tutta ghindata in quella maniera, è difficile credere se non è proprio un gusto per i gioielli. Questo è un ritratto di un gioielliere. Bartolomeo Carpan nel suo triplice ritratto ha una scatolina di gioielli e Santa Caterina d'Alessandria è così. Nella, per esempio, quella Bibbia abbiamo già visto prima, nella pala di Iesi, che non se mi ricordo più chi è la santa di cui si sta parlando, comunque c'è cioè il martirio della santa che viene trascinata a rogo, ma è interessante che in questo dipinto non viene al centro, c'è la predella, c'è la santa trascinata a rogo, ma questo sta nella predella, al centro la pala non è il martirio della santa, ma è la santa che indica all'imperatore romano la fede. Indizi, si può leggere come si vuole, non sto facendomi... Questo è un celeberrimo dipinto di Lotto, che non so, dietro scritto questo fu fatto di Mandi Lorenzo Lotto, uomo molto devoto per sua devozione durante le feste del Venerdì Santo. Ed è uno di quei classici Gesù Cristi devozionali che Lotto si mette davanti agli occhi e ci sono, se guardate, c'è questo Cristo crocifisso e tutto intorno ci sono i simboli della passione molto dettagliati, il pugno, lo schiaffo, lo sputo, i dadi, la tunica, ci sono una miriade di oggetti che servivano durante la meditazione, concentravi lo sguardo su uno per uno questi e in qualche modo ne rivivevi la sofferenza, il dolore, l'umiliazione. Fate per questo architetto Anconetano, io non voglio trarre, sono un po' lombrosiano, lo confesso, non voglio trarre indicazioni sbagliate da questo, ma questo proprio si vestiva da calvinista, c'è poco da dire. Infatti lascia le Marche per recarsi in Germania.
Ah, ecco,
questo è Cristo Redentore di Vienne, questo è Sant'Antonino, anche questo sì, la pala di Sant'Antonino, Sant'Antonino di Lotto, sul quale si possono dare tutte le letture che si vuole, ma certo è difficile, ai miei occhi, poi naturalmente sono solo indizi, lo dico perché si veda come sia difficile muoversi fra quelli che restano, sono soltanto indizi, questa Sant'Antonino, quale gli angeli sussurrano nelle orecchie le suppliche di quel mondo di poveri, di disgraziati, di sventurati, Aretino se la prenderà con questo quadro, dicendo ma dove siamo arrivati? Che negli altari delle chiese, le pale d'altare ci fanno vedere questo mondo di miserabili, di straccioni, per carità, che schifo. Mentre qui c'è un mondo di poveri che mandano le loro suppliche al santo lassù in alto e sotto il quale guardate che ci sono i segni del potere, del sapere, sì. La mitra, i libri e ci sono quelle sacche piene di monete e c'è che vengono dispensate dai due preti e c'è quello strano secondo me muro che separa la chiesa dai fedeli, dalla Chiesa istituzionale, dalla Chiesa gerarchica. Anche di questo si può dare la lettura che si vuole, come è stata data una lettura ardita, ma non arbitraria, di questi dipinti.
5 minuti.
Sì, ma tanto posso smettere qualunque momento.
No,
no, sto dando semplicemente una carrellata di problemi di ricerca, di elementi che vengono fuori. Questi sono quadri di San Gerolamo e di Lorenzo Lotto, il primo sta in Romania, il secondo sta alle Hawaii, figurarsi, e sono del secondo, primo e secondo decennio del Cinquecento. E vedete che San Girolamo è San Girolamo nell'eremo, che sta pregando davanti al crocifisso, e in entrambi impugna con la mano destra la pietra con la quale, secondo l'iconografia tradizionale, si percuote il petto, eccetera, eccetera. Gli altri sono degli anni 40. E guardate come uno è il Prado, quello, poi l'altro è una coppia che sta alla Dogarera e Dore Panfili. Guardate quel San Girolamo totalmente nudo, che replica il gesto del crocifisso che prega, in cui tutti gli oggetti devozionali, che sono addirittura accresciuti, c'è il flagello, sono lasciati tutti per terra, e la pietra, non è semplicemente che se l'è dimenticata, la pietra è lì, bella in evidenza, che si vede in entrambi i dipinti, come in questo dipinto di Marcello Venusti, dove, su disegno forse di Michelangelo, dove, come si vede, dal disegno manca la pietra che è messa lì. Mentre invece, questo Battista Franco, un altro pittore che fu in qualche modo coinvolto in processi di inquisizione, ebbe un processo dell'inquisizione, e anche qui la pietra, quasi come se questa pietra diventasse un simbolo del valore meritorio delle opere o no. Ci si colpisce il petto, ci si batte il petto, l'ascesi, oppure no, è solo la fede che salva. E guardate che in entrambi i casi questo è. Mentre invece Tiziano, Muziano, Vasari, la pietra è ben messa in evidenza. Questo è un dipinto interessante di un pittore che noi sappiamo essere stato un eterodosso, un pittore minore, si chiama Alvise Donà, ed è amico di Lorenzo Lotto e di tutto questo mondo di gioiellieri eterodossi che frequentava. Che cosa c'è di eterodosso in questo? Sappiamo che il pittore era un eretico, insomma. Che cosa c'è di eterodosso?
Niente.
C'è il cattivo ladrone sulla destra e il buon ladrone sulla sinistra, quindi sopra il cattivo ladrone c'è il cielo coperto di nubi, invece il cielo sereno sotto il buon ladrone, la sinagoga degli ebrei cattivi che non si sono convertiti sulla destra, i fedeli qui sulla sinistra, la strada dove si sale tranquillamente verso la collina sulla sinistra, mentre sulla destra c'è un cavaliere che è stato assalito, buttato per terra, menato, eccetera, eccetera. Questo e queste immagini. Che cosa resta di eterodosso? Resta di eterodosso un dato, secondo me, significativo, un'eterodossia che potremmo definirla non religiosa, perché è impraticabile, ma in qualche modo politica. Chi è che aveva ammazzato Cristo, aveva portato sulla croce? C'erano i romani. Quante quadri, crocifissioni, vediamo dove si vede la bandiera dei romani, SPQR. Qui, sotto il cattivo ladrone, non c'è la bandiera dei romani, c'è la bandiera di Carlo V imperatore, che è un'altra cosa. L'aquila bicipita è l'aquila sburgica, non è uno stemma romano. E questo quadro è, ritengo molto probabilmente, dipinto da un eterodosso quando Carlo V si è schierato dalla parte dei cattivi, cioè all'indomani, sappiamo che di questa data, è della battaglia di Maybach, in cui Carlo V ha sconfitto gli smarcaldici. Ed ecco che, come dire, il dissenso religioso si traveste da un'allusione di natura politica. Pontormo non dico niente. Pontormo è un caso specifico, quello di Pontormo, perché a Firenze per almeno 15 anni è il Duca di Firenze che commissiona opere eterodosse, perché è impegnato, è un fedelissimo seguace di Carlo V, vuole un concilio che faccia la riforma, e soprattutto quando gli si parla di Paolo III gli viene la bava alla bocca, così come a Paolo III veniva la bava alla bocca quando si parlava di lui, tant'è vero che sappiamo che Paolo III gli fa un processo dell'Inquisizione per eresia. E lui che cosa fa? Scrive all'elettore, alla Lega di Smalcalda, dicendo: ma che cosa ne direste di mettere qui sulla frontiera con lo Stato della Chiesa una bella guarnigione di 5.000 fanti tedeschi? Non è una cosa da poco mettere una guarnigione di 5.000 alle porte di Roma, no? Quindi c'è un conflitto politico che si traveste anche, che si veste anche, non certo perché Cosimo de' Medici fosse un luterano, ma perché era un fiero avversario di... Ci sono frammenti in questo articolo, ne faccio vedere soltanto uno. Guardate la cosa centrale, è Mosè che riceve la legge, guardate quell'incredibile Mosè che sembra un culturista, con le spalle muscolose, con la schiena possente. Ma perché Mosè è un vecchio signore? Perché quelle spalle indicano quella forza muscolare, il peso della legge. Guardate come il Padre Eterno, l'Anticus Dierum nell'Alto dei Cieli, che col braccio teso, il dito proteso, gli impone, gli ingiunge quella legge impraticabile, impossibile praticare agli uomini. È un'immagine protestante questa, un contenuto teologico protestante. Michelangelo, parleremo un'altra volta, voglio solo farvi vedere una cosa. Mentre Cosimo de' Medici commissiona Pontormo questi affreschi, che sono la traduzione in immagini molto fedele e rigorosa del Catechismo di Juan de Valdés, cioè un'opera, la commissione viene data a Pontormo di fare quest'opera nello stesso momento in cui Valdés viene messo all'indice, l'opera, questa opera di Valdés viene messa all'indice dei libri proibiti. Nello stesso anno, nel 1945, Cosimo de' Medici commissiona Bacio Bandinelli l'altro coro, quello era il coro della Chiesa dei Medici, San Lorenzo, la Basilica di Famiglia, l'altro coro che è il coro di Santa Maria del Fiore, che è la chiesa del Vescovo, se volete, ma è la cattedrale di Firenze. Vedete qui uno schema, c'è tutta una cosa iconografica che meriterebbe di essere discussa, gli uni e gli altri, gli affreschi di Pontormo, il coro di Bandinelli non ci sono più. Per tante ragioni, la distruzione del coro di Bandinelli, di Pontormo, contribuì alla stroncatura di Vasari, che naturalmente desiderava proteggere il duca da ogni possibile accusa di eresia. Se guardate in fondo c'era l'altar maggiore in questo recinto e guardate come era fatto l'altar maggiore. Non si poteva dir messa. L'altar maggiore era totalmente occupato dal corpo di Cristo, nudo, abbandonato nella morte, e sopra di lui il Padre Eterno, con questo gesto di perdono e di accoglienza, che schiaccia il Vecchio Testamento sotto il piede sinistro. Una tradizione, traduzione in immagini del beneficio di Cristo. E quando si inaugurano gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo, siamo nel 58, nel 58 Pontormo muore nel 56, li finisce Bruzzino, mormorì. E allora cosa fa Cosimo de' Medici? Sospende i lavori anche del coro di Santa Maria del Fiore. E c'è Bandinelli che cerca di riprendere le cose, guardate che io faccio una cosa diversa, si affanna, scrive, ho fatto una cosa diversa, io non sono come Pontormo che ha cancrato tutta la religione di Firenze. Vi faccio vedere ancora questo è sul retro dell'altar maggiore, che danno le spalle a Cristo, gli responsabili, gli autori del peccato originale, che guardano tuttavia verso l'altare, il tabernacolo dell'altar maggiore. Un cronista fiorentino, quando vengono inaugurate queste strade, le definisce le lorde et porche figure di Santa Maria. È nudo che diventa scandaloso e dice, e questa è la responsabilità del grande artista, ma l'autor di tutte le porcarie, Michelangelo Buonarroti. E Bandinelli si fa seppellire nella tomba di Bandinelli all'Annunziata a Firenze, dove lui si mette nei panni di Nicodemo. E che cosa presenta sulla sua tomba a Dio Padre che deve giudicare la sua vita? Il corpo di Cristo. E quando hanno rimosso l'altare, hanno trovato nascosto sopra l'altar maggiore questo spettacoloso autoritratto su marmo di Bandinelli, che avrebbe dovuto affidare a quel Dio di perdono, di pietà, al Dio del beneficio di Cristo, le sue speranze di vita oltraterrena. È un documento di grande interesse questo, che hanno detto, è come se avesse voluto affiggere una sua firma postuma. L'opera è piena di firme di Bandinelli, e uno vuole firmare una firma, lo mette sotto l'altar maggiore, sapendo che nel 1850 sarebbe stato distrutto, mi pare un po' di cose. Grazie della vostra attenzione. Grazie.
Diciamo grazie anche al professor Firpo, e adesso ci prendiamo qualche momento di pausa, dopodiché ci ritroviamo per la discussione, il dibattito, le domande sugli argomenti trattati dei due relatori. e su altre tematiche inerenti la riforma, vuoi la riforma cattolica, vuoi la riforma luterano-calvinista. Quindi facciamo una pausa e alle 17.15, a questo punto verso le 17.15, 17.20, ci ritroviamo qui per il dibattito. Possiamo riprendere il nostro incontro e io vorrei provocare la discussione e il dibattito sui due interventi. E vorrei chiedere al professor Prosperi, che ha iniziato con la sua relazione, quando si è potuto mettere mano, diversamente dai documenti veronesi che gli sono stati, per così dire, procurati o ha avuto la facilità di poterli utilizzare attraverso Monsignor Turrini, l'allora prefetto, ecco, il rapporto fra i documenti trovati in capitolare a Verona e i documenti, anzi la sterminata quantità di documenti dell'Archivio Segreto Vaticano. E in che misura l'accesso a questi documenti ha, per così dire, cambiato la prospettiva della storiografia, dell'approccio critico al problema dello studio della riforma, sia della riforma intesa come riforma luterano-calvinista, sia della riforma definibile come cattolica secondo le categorie di Huberti e Edin. Ecco, e dopo farò una domanda al professor Firpo per iniziare appunto questo dibattito.
Ma, direi che per quanto riguarda la documentazione veronese, sia pure a pensi a Bocconi, credo di avervi dato un'idea della inattesa ricchezza dell'archivio capitolare, dove mi ero arenato in mezzo a un fascio di diplomi sui benefici di Giberti, quando poi mi è stato dato in mano la documentazione delle visite e dei processi. E lì allora sono entrato nella realtà veronese vista dal Vescovo, ma anche col riscontro della popolazione, con le opinioni dei fedeli visitati dal Giberti, i processi che ne nascevano, questo oste che diceva che lui non credeva nella sopravvivenza dell'anima e che quando sarebbe morto buttassero pure il suo corpo nel lago ai pesci, disse. E poi c'era questo Ludovico da Serravalle, che poi ho ritrovato nei documenti dell'archivio dell'Inquisizione di Venezia. L'archivio romano è stato avaro di documenti, cercavo documenti anche sul processo a Lutero, la spiegazione era che il sacco di Roma aveva distrutto molte fonti. In realtà, per quanto riguarda l'epistolario di Giberti, l'archivio segreto vaticano, che segreto non era più quando io ci sono andato, e la biblioteca apostolica vaticana, nel caso di Giberti hanno permesso l'emersione di alcuni blocchi di lettere, per esempio quelli appunto al nunzio papale a Worms, al legato papale a Worms, l'Aleandro, in cui Giberti, allora segretario papale, guida in qualche modo. Intanto legge per primo queste relazioni di Aleandro, che sono bellissime perché sono terrificanti, nel senso che Aleandro si rende conto, una volta arrivato in Germania, che la Germania è in rivoluzione, che è difficile a Roma capire cosa sta succedendo in Germania. Lui è il primo occhio, diciamo, romano e vaticano che vede gli effetti della riforma protestante. Va nelle osterie dove le immagini dei santi sono state sostituite da dei quadretti dove ci sono i versetti delle epistole paoline. Va nelle librerie dove i libri di Lutero traboccano da ogni parte. E dice: rendetevi conto che questo è un incendio, un incendio. E Giberti da Roma, che chiede notizie su cosa sta succedendo del veleno di Lutero. Quindi, diciamo, simpatia di Giberti per Lutero è da escludere subito, immediatamente, per l'ottica romana Lutero è un veleno da estinguere il prima possibile. La novità dagli archivi vaticani è venuta per tutti noi quando è stato aperto nel 1998 l'archivio del Santo Uffizio. Era il segreto intorno a cui tutti ci aggiravamo, Massimo Firpo potrà testimoniarlo per sua parte, avendoci lavorato molto più intensamente di me, con frutti straordinari. Ma fino ad allora, diciamo, la ricerca su chi fossero i luterani in Italia, su chi fossero i dissenzienti, doveva girarsi nei frustoli che si trovavano nei documenti degli archivi di Stato, oppure in quei rari archivi ecclesiastici che i benefattori, gli archivisti benefici, che raramente si incontravano ma che esistevano, mettevano a disposizione degli studiosi. Penso all'archivio di Udine, il fondo relativo al patriarcato di Aquileia, da cui per esempio Carlo Ginzburg ha tirato fuori il suo Menocchio, vero? E altri hanno tirato fuori notizie sulla diffusione delle idee luterane, eccetera. Ma penso anche agli archivi di altre sedi, Bologna, l'archivio arcivescovile era ordinato e accessibile. Ci sono invece ancora archivi ecclesiastici che tengono nascosti i documenti dell'Inquisizione, con l'argomento che mi fu detto da un vicario vescovile, oggi arcivescovo, che erano documenti di cui gli storici si servivano solo per diffamare la Chiesa, espressione tipica del disagio di un corpo ecclesiastico che mal tollera, diciamo, che si ricordi che cosa era il corpo ecclesiastico nel XVI secolo. Quando Giovanni Paolo II, vero, ha aperto l'archivio del Sant'Uffizio di Roma, siamo andati tutti lì a cercare le tracce residue, perché il grosso dei processi era stato distrutto nell'Ottocento, vero, dallo stesso archivista ecclesiastico, le tracce residue di quella che era stata la stagione dell'evangelismo, dell'eresia, diciamo, della riforma protestante in Italia. Una stagione intensa che noi abbiamo potuto ricostruire, diciamo, per frammenti, vero? Attraverso tracce indirette, attraverso quelle immagini che Massimo adesso ha mostrato, attraverso vicende individuali, note, senza riuscire che raramente ad arrivare alle opinioni popolari, al mondo dei mercanti, delle città che si assepavano per ascoltare i predicatori, o anche al mondo dei contadini ai quali arrivavano le notizie della rivolta dei contadini di Germania. Quindi è una storia che ha dovuto essere ricostruita per vuoti più che per pieni, perché gli effetti della guerra sono talvolta anche la distruzione dei documenti. Distruzione dei libri, per esempio, i libri eretici venivano sequestrati e bruciati, sequestrati addirittura consegnati da chi li aveva per la paura che comportava l'avere in casa propria le tracce di qualcosa che non doveva esserci, quindi gli indici dei libri proibiti hanno avuto questo effetto, soprattutto dal momento in cui Papa Paolo IV trasformò il sacramento della confessione nell'anticamera del giudizio dell'Inquisizione, obbligando i confessori a interrogare per prima cosa chi andava a confessarsi per Pasqua sulla questione se conoscessero o no libri vietati o persone che li leggessero. Questo, diciamo, fu un salto di qualità, per così dire, perché il sacramento della riconciliazione cristiana diventò il luogo dove le mogli tradivano i mariti, i figli tradivano i genitori e così via. Insomma, è una stagione speciale della storia d'Italia, che spiega poi il perché il termine che fu coniato da Delio Cantimori per indicare l'atteggiamento diffuso in Italia fosse quello di nicodemismo, cioè, diciamo, come Nicodemo. Questa era stata l'accusa di Calvino, vero? Cantimori nel 48 la utilizzò per indicare le tendenze della vita religiosa italiana, come il seguace di Cristo che andava a trovarlo di notte. Nicodemiti erano coloro che di notte, nel segreto della coscienza, avevano adottato le idee della riforma, ma pubblicamente dovevano, diciamo, professarsi cattolici e giurare, vero, da cattolici. Perché il problema fu quello, diciamo, fu discusso molto seriamente, vero, in Italia, martirio o no? Dichiarare pubblicamente la propria fede e andare incontro al martirio, oppure era permesso, diciamo, dissimulare invece che rivelarsi? E qui nasce il nicodemismo nelle sue varianti e l'abitudine, diciamo, a dissociare l'interiorità dall'esteriorità. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.
vorrei fare solo una piccola chiosa al discorso che ha fatto adesso Adriano, solo come informazione fattuale del pubblico. Quando Adriano ha parlato della distruzione degli archivi del Sant'Ufficio Romano, non ha parlato di uno scaffaletto di cose, ha parlato, si riferiva a 2000 faldoni. Oggi nel Sant'Ufficio si conservano i processi, Adriano, siano 5 o 6. 2000 di processi. Processi in quanto tali andarono tutti distrutti. Ed è come l'ha definito Adriano stesso, è una perdita tanto più grave perché è la voce dei vinti.
Si è parlato di nicodemismo, che è un termine che nella storiografia è entrato proprio grazie ad Elio Cantimori. E dire Cantimori a due storici del calibro di Prosperi e di Firpo è dire ascendenze di maestri. Allora, io vorrei chiedere adesso al professor Firpo fino a che punto questa indagine così originale che lui ha attuato nell'arco di questi ultimi decenni sull'iconografia e l'iconologia sia stata, per così dire, mutuata dal mondo dei critici, degli storici dell'arte, oppure dal mondo dei filologi, degli archivisti, degli storici attenti alla documentazione o a ciò che è rimasto della immensa documentazione distrutta. Grazie.
Questa è una provocazione. Questa è una provocazione violenta.
Non è una provocazione, è un maestro. Allora, si possono fare queste domande?
No, maestro. Che devo dire? Io penso che ci sono storici dell'arte, cioè, se no non lo dico, se no mi faccio il nicodemita. No, perché io penso che la storiografia artistica italiana sia in ritardo, perché ci sono stati grandi maestri della storiografia artistica italiana che hanno fatto, sono stati maestri assoluti, ma hanno fatto anche danni, non per colpa loro ma per i loro seguaci, che è Longhi. Cioè la storiografia artistica italiana è una storiografia fatta molto di parole e poco di documenti.
Bravo, la tradizione retorica.
Allora, non puoi, dico io, faccio un esempio di Lotto, no? Dove una studiosa che ha studiato anche Lotto, ha detto anche delle cose sensate, dice: dove si vede il dissenso religioso di Lotto? Nei contrasti violenti di luci ed ombre, nelle luci baluginanti. Ma cosa vuol dire luci baluginanti? Non è che le luci baluginanti sono luterane, mentre invece quelle papali sono luci più morbide. Non ha senso fare discorsi di questo genere, però ci muoviamo da una storiografia artistica che privilegia rispetto alla filologia lo sguardo dell'osservatore. E questo è un retaggio storico in cui naturalmente presente un po' dovunque, perché spesso non esiste nessun documento sui quadri, bisogna essere attenti. Non è che uno dice privilegio l'occhio perché non ho voglia di andare in archivio. Puoi andare in archivio ma non si trova niente, e allora resta soltanto l'occhio, e viva Dio che ci sono occhi strepitosi, allenati, addestrati, esperti, capaci di vedere cose che il profano magari non riesce a vedere. Però questo è diventato in certi casi addirittura una teorizzazione di questo. Uno storico dell'arte, non faccio nome, ha detto: per esempio, se il documento d'archivio ti dice che quel quadro è stato fatto nel 1479, mentre l'occhio ti dice che è stato fatto nel 1496, è il notaio che si è sbagliato, non è il tuo occhio. E che è un po'. E naturalmente dietro questo c'è Longhi, c'è Carlo Ghisman nel suo libro su Piero Francesca, che mi pare in introduzione ricorda questo genio di Longhi, grande scrittore, che racconta questo aneddoto di un signore che gli mette in mano una tavoletta dipinta. Lui non sa niente, questa tavola, guarda, la prende, dice: Cremona 1489, non 90, dice 89, perché lui l'ha data così, 89, perché l'ha vista. Così non va bene. Non si può sostenere. L'occhio è uno strumento fondamentale della storia dell'arte, ma spesso l'occhio distrae dalla ricerca. Primo punto. Secondo punto, su questo, per esempio, anche se con enfasi a volte eccessiva, ma portato secondo me contributi importanti di Augusto Gentili, non si può ridurre il contesto storico a sfondo. Allora, che cosa succedeva negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60 in Italia? Dove che sia. Si prendono le ricerche degli storici, si fa un breve riassunto e poi andiamo avanti per la nostra strada del privilegiamento dell'occhio e dello sguardo. No, la filologia del contesto è filologia che deve restare nell'analisi dell'opera. In certi casi si è fortunati, si trova il documento, si trova l'atto notarile, si trova la registrazione del libro, del libro di spese diverse di Lotto che dice ho fatto il ritratto a Martin Luther e insomma ieri, che non è una cosa normalissima questa, ma per, di quanti artisti noi abbiamo? O per esempio, per dire, la pittura è contro riforma, ovviamente si è discusso. C'è un documento di Baccio Valori, fiorentini come sapete sono intelligenti, spressificati, che va a Venezia e va alla bottega di Tiziano. E Tiziano sta dipingendo una delle sue tante Maddalene penitenti per Filippo II. Filippo II era molto probo, come voi sapete, un sovrano della Controriforma, tutto un pezzo. Però gli piacevano le donne di Scite, siamo tutti uomini, non possiamo dirci lì era il peccato. E quindi Augusto Gentile ha scritto un libro per raccontare come ritornano di moda le scene degli antichi dei, perché Diana quando fa il bagno è nuda, se è nuda è nuda, non puoi mica. E quindi si commissionavano queste opere. C'è, fa una delle tante Maddalene penitenti per Filippo II. Maddalena penitente, una scena di ascesi, di penitenza. E Baccio Valori entra nello studio di Tiziano e dice: però, ma tu. Mastro Tiziano, queste Madonne tu le fai sempre belle in carne, belle rotonde, belle paffute. Dice Tiziano con un ghigno satirico, dice, noi pittori che cosa facciamo? Le Maddalene le facciamo sempre nel momento preciso in cui entrano nel deserto, che sono ancora belle, quando cominciano la penitenza, non quando la finiscono. Allora tutto questo getta anche luce, come dire, sulla possibili spazi di ironia, di gioco, di contraddizione che è nella teoria delle immagini, per cui ha un fessacchione di cronista fiorentino che dice le lorde, porche figure di Michelangelo, c'è anche il grande sorriso di Tiziano che dice ma sì, un po' di seno prosperoso non ha mai fatto male a nessuno.
Vorrei riprendere l'intervento del professor Firpo e chiedergli: ci sono stati dei rapporti, e nel caso ci siano stati, positivi o negativi con il Warburg Institute di Londra da parte o della storiografia o addirittura di quella che potrebbe essere chiamata per mutuazione una scuola iconologica italiana?
Ma certo, a parte Ginsburg che abbiamo appena citato adesso nel suo libro sulla Francesca, ma Augusto Gentili per esempio ha addirittura teorizzato nelle sue ricerche il concetto di iconologia contestuale, del quale ha dato, secondo me, in alcuni casi esempi mirabili, penso al suo libro su Carpaccio, dove la ricostruzione dei contesti del mondo, per esempio, di tagliapietra, che faceva da sfondo al lavoro che Carpaccio fa per la storia di Sant'Orsola, come si chiama, non mi ricordo, è davvero un contributo rilevante. Però questo richiede la fatica di andare in archivio, significa andare a guardarsi le mariegole, significa andarsi a leggere documenti noiosissimi. Però su quello la ricerca va avanti. Su questo la ricerca avanti, non capita tutti i giorni che uno va in archivio, chiede una filza, apre, trova il documento così, a volte ti devi smazzare, io lo so benissimo, filze, per trovare un documento o non trovare niente, però alla fine è dalla ricerca paziente che viene fuori il lavoro. E comunque in tema di cose barburgiane, ho già accennato prima, secondo me la scuola barburgiana è stata seguita meno in Italia che altrove, perché in Italia, come dire, il peso di Longhi è stato ed è ancora, secondo me, molto forte.
Certissimo.
Posso portare notizie recenti dalla biblioteca Warburg, grazie a un breve soggiorno a Londra. Ho visto i diari di Warburg negli anni in cui stava studiando la divinazione antica pagana e il rapporto, appunto, il conflitto tra l'interpretazione di Lutero come nato all'epoca, nato sotto il segno di questa congiunzione astrale, vero, che doveva dare l'avvio al grande profeta, e invece l'interpretazione realistica di Lutero, che diceva che il suo anno di nascita era quello che aveva detto sua madre, non quella che gli diceva Melantone sulla base di questa cultura padana. Ma la cosa veramente impressionante è, diciamo, il tormento con cui Warburg lavora su questo tema. Sono gli anni della Prima Guerra Mondiale. Warburg, come Thomas Mann, è convinto che sia l'occasione per la grande cultura tedesca di affermare, di fermarsi anche politicamente, di vincere, quindi ritiene ovvio che la guerra sarà vinta dalla Germania. Quando arriva la notizia della sconfitta, Warburg precipita in una depressione profondissima, scompare dagli studi, si ritira in un villaggio indiano, è vero, e ricomparirà faticosamente anni dopo. E mi ha colpito molto perché gli appunti suoi su Lutero sono scritti, diciamo, non è un puro ricercatore, è un intellettuale tedesco che di Lutero ha ricevuto l'idea, diciamo, dello spirito tedesco, del rappresentante della Kultur germanica, e quindi si dedica a questo studio che è polemico nei confronti della tradizione rinascimentale, vero, degli astri, vero, dell'influenza degli astri, eccetera, ed è tutto concentrato sulla sanità di Lutero, che invece rigetta questa interpretazione, appunto. E poi però il tonfo della Germania è per lui, ma anche per Thomas Mann, lo sappiamo, ma per Warburg in modo particolare è proprio una specie di botta che lo distrugge, insomma, mentalmente, lo precipita in questa depressione che durerà un tempo molto lungo, insomma. E nello stesso tempo poi, però devo dire che mi ha commosso vedere come la biblioteca Warburg non solo documenti tutto per gli studiosi, abbia questa straordinaria biblioteca che per tutti noi è preziosa anche per il modello con cui è stata costruita, ma ha anche questa cura per le tracce del fondatore e le mette a disposizione dei ricercatori, a differenza di quello che accade con gli archivi dell'Inquisizione, dove invece ogni volta è una specie di lotta col senso di pericolo e di autodifesa assurda, vero, di un corpo ecclesiastico retrivo che ha paura della verità. Non per niente l'apertura dell'archivio del Santo Uffizio avvenne dietro un intervento di Carlo Ginzburg, personaggio che abbiamo più volte evocato, che scrisse a Papa Giovanni Paolo II dicendo che se la Chiesa non ha paura della verità è l'occasione adatta per aprire quell'archivio. E quando è stato, Massimo? Nel 98, quando c'è stato il convegno? Nel 2000. Sì, nel 98 è stata aperta, ma nel 2000 ce la raccontò Ratzinger. Allora,
questo Carlo è stato fortunato perché lui ha scritto questa lettera, lui con un'autorevolezza senza pari, ma la scritta è arrivata in Vaticano nel momento in cui Papa Wojtyła cominciava a pensare al giubileo, esatto, cioè al perdono, esatto. Quindi c'è stato questo incrocio, no, di eventi, sì, no, sì. Che è indotto poi il pontefice a... Però insomma l'archivio dell'Inquisizione è stato aperto, però è stato detto che è stato aperto, ma naturalmente documenti di particolare sensibilità potevano ancora tenersi riservati, che sono quelle frasi che, frankly speaking, ti fanno imbestialire, perché che cosa sia di particolarmente riservato, chi lo decide?
Vedo che non hai ancora perdonato la cucina di Santa Marta.
No, quello è perdonabile, quello è
perché fummo ospitati a Santa Marta per il convegno sull'Inquisizione. Massimo non veniva mai alla cena intorno a questo tavolo dove adesso siede Papa Bergoglio.
Ma io mi ricordo di quella vicenda di Santa Marta, di quel convegno sull'Inquisizione in Vaticana, dove appunto in preparazione del Giubileo, eccetera, dove a un certo punto, se ti ricordi, arrivò quel personaggio assolutamente delizioso di padre Cottier, maestro del Sacro Palazzo, cardinale Cottier, certo. Il quale prende me e Ginzburg, credo, semplicemente perché ci siamo passati davanti, se potevamo seguirlo in un salottino, siamo andati in un salottino con padre Cottier, gentilissimo, eccetera, che dice: allora volevamo chiedere a lei, al professor Ginzburg, se volevate mettere una firma a questo documento nel quale voi vi dite, come avete potuto constatare, che questo convegno ha liberamente lavorato e ha arrivato a un punto conclusivo. Caro, guarda che la ricerca storica non arriva a un punto conclusivo per definire. E lui era oggettivamente stupefatto di questa cosa. E allora è Carlo che intelligenza che è. Poi rientrati nella sala dove c'era il consorzio di ricordi, gli dici: ma padre Cotier, ma la Chiesa adesso deve chiedere perdono, ma chi chiedete perdono? Quelli che avete ammazzato non potete chiedere perdono a loro, ai loro eredi? Era chiaramente provocatore. E padre Cotier, grandissimo, dice: oh no, c'è un equivoco. La Chiesa non chiede perdono agli uomini, la Chiesa chiede perdono a Dio. C'è mai fretta così, eh?
Ho una provocazione adesso per il professor Prosperi. E la provocazione consiste in questo. Lui che ha scandagliato documenti proprio d'archivio, faldoni, carte, pergamene, mi fa ricordare come un filologo nordamericano di vaglia, Bowersock, parla di un grande storico dell'illuminismo europeo, di Edward Gibbon, a proposito della sua famosa storia della decadenza e caduta dell'impero romano. E Bowersock dice di Gibbon che è stato un grande storico anche nella misura in cui ha conosciuto direttamente i documenti, ma ha fatto intervenire sulla lettura dei documenti l'immaginazione storica. E ovviamente la domanda adesso la giro al professor Prosperi. Fino a che punto uno storico che si attiene alla tradizione positiva, non dico positivistica, ma filologica e positiva del dato imprescindibile, può farlo lievitare da storico di vaglia attraverso una immaginazione storica? Oppure c'è sempre il rischio di far saltare la verità del documento? Ma fino a che punto la verità del documento è contenuta nel documento se lo storico non fa lievitare questa verità dal documento?
Beh, è una provocazione forte, vero?
Che cos'è la storia? Ma,
abbiamo due maestri, sì. E il sottoscritto non si mette assolutamente a pari di questi due splendidi, illustri colleghi. Quindi meritano queste domande, perché il nostro è anche un seminario, noi stiamo riflettendo, sì, certo, con la presenza di due grandi storici, mi permetto di aggettivarvi, sì, con questo termine. E quindi,
beh, il mestiere di storico in questa fase è piuttosto depresso,
quindi
in questa fase
risposta,
no, è difficile dare suggerimenti. La nostra esperienza è molto semplice, noi abbiamo, credo come generazione, Massimo è molto più giovane di me, ma apparteniamo alla stessa epoca, ha avuto il problema di capire la storia di questo paese che era uscito dalla crisi tremenda del fascismo, dalla guerra civile, è vero, si era risollevato in un mare di macerie come il resto d'Europa. Il problema di capire in che mondo eravamo capitati, insomma, no? E quindi guardiamo al passato scegliendo dei temi che poi sono temi che vivono dentro di noi, sui quali abbiamo dei presupposti, delle convinzioni profonde, abbiamo ereditato dalla cultura che si respira, dall'ambiente, da quello che ci hanno raccontato. E bisogna a questo punto fare che cosa? Cantimori aveva una bella frase che è stata spesso citata: tenere a bada il furibondo cavallo ideologico. Perché davanti al documento la certezza che è dentro di noi dovrebbe cedere davanti alla verità del documento. Però se noi siamo capaci di non giocare truffaldinamente, diciamo contrapponendogli un altro documento, scantonando, tacendo, i documenti hanno una forza cogente. Io ho avuto occasione di rimproverare ad un illustre storico della documentazione scritta il fatto di non aver tenuto conto, un caso che mi interessava in maniera particolare, nel caso di un eretico italiano che era un abate benedettino, di non aver tenuto conto del fatto che questo abate aveva trascritto nelle sue prediche un testo arci-ereticale che era l'Epistola di Giorgio Siculo. C'è questo manoscritto in cui, diciamo, il vescovo ex abate benedettino aveva trascritto il testo di Giorgio Sicula. In un convegno in memoria appunto di questa congregazione benedettina, gli atti uscirono, diciamo, lo studioso delle Bibbie in volgare, della tradizione scritta, si limitò a citare, diciamo, queste prediche come prediche di un vescovo tridentino, ortodosso, eccetera. Dico, però, come dire, come si è fatta a tacere l'esistenza? Quando il documento c'è, o cambi mestiere o ti occupi di altro, ma se c'è lo devi citare. Quindi c'è un conflitto tra le tue convinzioni, i tuoi desideri di trovare una cosa piuttosto che un'altra e quello che ti dice la fonte. Però il problema è capace lo storico di arrivare, partendo da una certa convinzione, a conclusioni che negano la sua convinzione? Lo ponemmo a base di un seminario che con Carlo Ginzburg facemmo nel 72, se non ricordo male, a Bologna, giochi di pazienza, cioè come funziona il lavoro dello storico, legge i documenti, che cosa ne ricava, in che misura quello che ne ricava dipende dalle sue convinzioni, in che misura è disposto, diciamo, ad arrivare a conclusioni diverse da quelle da cui è partito. La domanda rimase un po' sospesa, senza una risposta netta in quel libro, però certo, diciamo, è una domanda che ogni volta uno deve mettersi davanti, ecco, e chiedersi, è quello che io mi aspettavo, quello che ho trovato, oppure ho trovato qualcosa di diverso? Io penso che il gioco tra filologia e presupposti è un gioco obbligato nel lavoro dello storico. Diciamo, c'è la filologia del documento, ci sono i presupposti di chi cerca, c'è anche la sua volontà di trovare qualcosa di nuovo. Lo storico non è soltanto un registratore passivo, è uno che viene da una tradizione ma cerca di dimostrare che lui ha conquistato qualcosa di nuovo rispetto alla tradizione da cui viene, altrimenti, voglio dire, io mi sarei limitato a copiare il libro del Pighi, vero, del 1900 su Giberti, e non ci avrei aggiunto niente. Ovviamente dentro di me c'era una ferma volontà di trovare qualcosa di nuovo, documentazione in più e anche un inquadramento diverso. Davanti al pio vescovo di Pighi io ho messo invece un uomo tormentato che vive una crisi epocale, combattuto tra diciamo, l'evangelismo, che è l'aria che respira, l'aria che i suoi collaboratori gli mandano, vero, con cui gli riempiono l'atmosfera, e la sua volontà di essere un vescovo obbediente al Papa, di essere un vescovo che rimette in ordine le cose della Chiesa. E questo è il dramma di una figura di un'epoca di passaggio. Tutte le epoche sono di passaggio, d'accordo, ma quella fu un'epoca di passaggio forte, perché tra il 1527, il sacco di Roma, e l'inizio del Concilio di Trento passa un mucchio di anni in cui si forma un nucleo di riformatori che non casualmente si trova a dominare nel collegio cardinalizio e nella Chiesa, guidato da Contarini. Poi però Contarini fallisce l'incontro di Ratisbona, lascia la vittoria dell'altra corrente, quella di Carafa, e la Chiesa cambia completamente registro, nasce il Santo Ufficio dell'Inquisizione e tutto il gruppo dei cosiddetti spirituali. La definizione è di Giberti, perché si parla continuamente di spirituali, ma il primo e l'unico, diciamo, a chiamarli così è proprio Giberti in quella famosa lettera. Tutto il gruppo degli spirituali, a parte chi è morto come Giberti, va incontro a processi, a inquisizioni, a accuse, a emarginazioni. Massimo Filippo l'ha dimostrato da par suo, insomma, nei documenti che ha trovato, che ha pubblicato nei suoi libri. È la stagione della lotta della controriforma contro l'evangelismo. La riforma cattolica, se c'è, verrà avanti in seguito con San Filippo Neri, con Carlo Borromeo, con chissà quanti altri, ma questi sono anni drammatici. No, scusate, io poi parlo troppo, ma spero di avere chiarito. Insomma, io non potevo ripetere fare mia la figura di Giberti descritta dal suo biografo ecclesiastico veronese, anche perché io volevo trovare qualcosa di nuovo, perché questo è l'istinto primo del ricercatore, trovare qualcosa che non era noto, ma non condividevo soprattutto il suo punto di vista, e quindi con gli stessi materiali, con qualche materiale in più pure, diciamo, la mia idea di Giberti è completamente diversa da quella di Pighi. Non so se è chiaro, se è una risposta.
Grazie, posso aggiungere
condivido perfettamente quello che ha detto Adriano, vorrei portare soltanto degli esempi. Cioè, il lavoro di ricerca funziona sulla dialettica fra ipotesi e documento. Se tu non hai ipotesi, i documenti sono silenziosi. Se tu non gli poni certe domande, loro non ti rispondono. E a volte succede questo, che tu ti accorgi di essere sulla strada giusta perché trovi i documenti, e sei sulla strada sbagliata perché non trovi niente, non perché negli archivi non c'è niente, ma perché tu sei su una strada. Allora, questo è una trappola di notevole interesse. Faccio solo due episodi di ricerca, proprio della ricerca. Ci sono quei bellissimi documenti che sono i diari della congregazione dei Barnabiti, che le origini dei Barnabiti erano una congregazione di pazzi furiosi che stavano dietro questa madre maestra che era una pazza furiosa ancora più di loro, e ci sono questi documenti strani, in cui a un certo punto nei documenti di questi, non mi ricordo come si chiamano, un nome, questi registri, dice... allora fu ordinato quel confratello che si era reso responsabile di questa colpa che si procurasse una tentazione grande, perché questa era la logica che questi applicavano: avevi sbagliato, dovevi procurarti una tentazione gravissima, fortissima, in modo da dimostrare di essere capace di resistere. Pierre Bayle nel Settecento, all'inizio del Settecento, scriverà una pagina memorabile, divertente, in cui diceva che i Barnabiti, questa tentazione grande era per esempio che si mettevano a letto tutti nudi con una monaca tutta nuda, divisi da una spada, e dovevano resistere alla tentazione. E poi commenta da quell'asso dell'intelligenza che dice: cosa che si crede abbia moltiplicato il loro ordine religioso, abbia fatto crescere il loro ordine religioso. Allora c'è qualcuno, se i suoi manoscritti che sono gli archivi dei Barnabiti, c'è qualcuno che non... un Barnabita, un Pio Barnabita di un secolo dopo, che non capisce cosa sia quella tentazione grande, e corregge, e scrive penitenza, cioè corregge un documento del passato perché non lo ha capito. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Io stesso, quando studiavo il processo Morone, a un certo punto mi trovo e dicendo, era un processo pieno di censure, che documento che allora era pieno di censure d'Italia, eccetera, a un certo punto dicevo, no, questo lo abbiamo visto nel processo del 1552. Nessuno sapeva di nessun processo da Cardinal Morone del 1552, era stato messo sotto processo nel 55, era arrestato nel 57. E io stesso ho pensato, ma qui forse è scritto male, e questo manoscritto è una copia. E allora feci una nota provvisoria dicendo, ma 1552, ma forse 1555. Mi ricordo che disegnavo su un pezzetto di carta, il 2 può essere simile al 5, sai quei trucchi del mestiere, eccetera. E così facevo. Finché questo mi consentì di scoprire un processo che nessuno conosceva, nascosto, segreto, allo stesso pontefice, fra l'altro, che non è male, a un cardinale di Santa Romana Chiesa, che fu fatto nel 1552. Ma io non avevo nessuna, non era quello che stavo cercando nel documento, e quindi mi stupì di trovarlo, e quindi quasi lo negai. E quando trovai altri pezzetti e frammenti, che venne fuori che quel documento era vero, ero io che sbagliavo.
Dobbiamo salutare il professor Prosperi, che ci deve lasciare perché ha esigenze di treno, e quindi gli permettiamo di lasciarci, e lo ringraziamo veramente.
Vi ringrazio moltissimo.
E non voglio approfittare della pazienza del professor Pirvo, perché avevamo detto di terminare intorno alle 18:30, manca poco, e quindi se qualcuno adesso ha qualche domanda da fare al professor Firpo, può benissimo accettare qualche provocazione, che siano buone provocazioni e pertinenti provocazioni.
Poi abbiamo visto San Gerolamo da Stridone, che a sua volta ha tradotto la Bibbia, accreditata dal Concilio di Trento. Allora, al di là delle versioni, e la mia domanda è questa: la Bibbia storicamente è attendibile?
Ma no, ma cosa dice? Ma non ci crede più nessuno. La Bibbia è attendibile. No, la Bibbia è attendibile. La Bibbia è un prodotto storico.
Ecco, bravo.
La Bibbia non è né la verità né la menzogna, è una raccolta di libri antichi dove si è codificata la tradizione ebraica, una religione che guardava essenzialmente alla propria storia, al proprio passato, e poi la rivelazione cristiana che guardava invece al futuro, alla salvezza. Che cos'è la Bibbia? La Bibbia sono i libri che la Chiesa Cattolica ha riconosciuto come libri canonici. C'è un'orripilante edizione della Bibbia in italiano, ma piena di sacro incrimatore, eccetera, in cui dice c'è un brano, non voglio annoiare, del secondo libro dei Maccabei, dove si parla delle offerte fatte per i morti, eccetera. Ecco, la nota della Bibbia dice: questo è un documento fondamentale, è un testo fondamentale, perché la religione cristiana riconosce in questo il fondamento delle preghiere per i defunti. Non si deve barare, perché non è affatto vero che la religione cristiana riconosce qualcosa. La confessione cattolica, i luterani, per esempio, i calvinisti, non riconoscono il valore canonico dei due libri di Maccabei. Le lettere agli ebrei è stata messa in discussione, lo stesso canone della Bibbia, quanti Vangeli in giro ci sono? Noi abbiamo i Vangeli sinottici, ma c'è sono tutti gli apocrifi. Quali sono veri e quali sono falsi? È la tradizione, l'autorità della Chiesa che pone se stessa a garanzia e norma. Dov'è che nasce il problema? Nasce il problema dal fatto che la Chiesa pone se stessa a garanzia e norma della verità di quei Vangeli, proclamandosi in qualche modo infallibile. Questa è la mia autorità, questa è la verità. Una Chiesa che nella sua storia ha sbagliato, ha fatto errori gravi. Mi riferisco, per esempio, non so, alla questione della natura dei cieli. Penso al processo di Galileo, in cui la Chiesa Cattolica che cosa ha detto? Ha detto che c'era scritto nella Bibbia che la Terra era al centro, o no? Al Concilio di Trento, che io non condivido proprio per niente il concetto di riforma cattolica, che penso sia un concetto che abbia mai fatto i suoi tempi e non si possa più usare perché è smentito dalle ricerche. Al Concilio di Trento, una delle prime discussioni che il Concilio pone è: dobbiamo stabilire la verità della fede cattolica, quali sono le fonti sulla quale la stabiliamo? No. Allora i primi decreti sono sulla Bibbia, il riconoscimento della Vulgata come testo autentico della Bibbia. Questo ha significato fare a pezzi la filologia biblica, fare a pezzi la filologia, prendere Erasmo da Rotterdam, buttarlo nel cestino. La Vulgata, e perché la Vulgata? E non solo, ma nel decreto tridentino si dice che fonte della verità, cito dal testo latino, pari autoritate è la tradizione apostolica della Chiesa. Quello che la Chiesa ha stabilito nel suo insegnamento nel corso dei secoli ha pari valore di fondamento della verità della rivelazione. Anche il
Vaticano II? Sì, ma...
Ragazzi, quando la Chiesa Cattolica piglia un signore e lo brucia vivo, poi dice che aveva ragione, dove sta l'autorità della Chiesa nei secoli? Quando la Chiesa Cattolica dice che si è sbagliata con Galileo, perché non può sbagliarsi in futuro? Quando la Chiesa Cattolica, Papa Giovanni Paolo II, dice che non si dovrà mai più discutere in futuro del sacerdozio delle donne, io non ci sarò più, ma ci vogliamo scommettere una pizza che il sacerdozio delle donne prima o poi si farà? Ecco,
certo.
Nonostante il decreto di Papa Giovanni Paolo II. Cioè la Chiesa, e questa è la contraddizione, anche la genialità della Chiesa, la sua fecondità storica, contraddice regolarmente se stessa, muta, cambia, perché la Chiesa è sopravvissuta perché è cambiata. C'è un intransigente cattolico reazionario che ha scritto un libro pubblicato 20 anni fa, che è un libro cattolico iperconservatore,
con l'imprimatur
Ne iota unum. Avete presente, questa è la verità, non dovete modificarne neanche uno iota.
Non era Merio.
Merio, Romano Merio. Ora, questo qui si diverte, si scatena, questo qui dice: ma come, la Chiesa diceva questo, poi dice questo, poi dice quello, poi dice quest'altro, dice quello, dice quest'altro. Ma dov'è Staffa Ne iota unum? La Chiesa ha sempre cambiato, e questo ha consentito alla Chiesa di durare, giusto? Perché se la Chiesa oggi andasse a dire che Galileo, no, il sistema tolemaico è quello vero, eccetera, tutti riderebbero. se la Chiesa andasse a rivendicare il diritto di bruciare viva la gente, tutti, anzi, non solo riderebbero, non consentirebbero di farlo. Allora, la contraddizione implicita nel magistero ecclesiastico è cambiare senza dirlo. È così. È quello che sta poi a sua volta definito come eresia, perché in un momento di difficoltà la Chiesa cattolica viene sfidata dall'eresia modernista, siamo all'inizio del secolo scorso, e condanna il modernismo, condanna il principio che la verità cattolica si debba adeguare coi tempi o che la rivelazione abbia, come dire, un elemento di progressività storica, sia in fieri. E invece per definire che la verità cattolica è tale, fisso, salvo i rarissimi casi in cui ex cattedra pretri, sua santità decida di fare che le cose sono diverse. E questo che cosa ci spiega? Ci spiega la politicità della Chiesa. La Chiesa ha proclamato dogmi come l'Immacolata Concezione. Era necessario proclamare il dogma? Non era necessario.
No.
Chi è che moriva? Erano i re di Spagna. I re di Spagna che minacciavano, facevano fuoco e fiamme. E alla fine questa faccenda l'ha avuta vinta. Allora, immergere la storia della Chiesa nella storia è un'operazione di grande interesse, per questo in qualche modo siamo tutti legittimati a farlo, che uno sia credente o che sia non credente, ma diciamo osta urta contro principi dottrinali della Chiesa, e quindi si non caste tamen caute.
Ecco, proprio io vorrei citare tre metodologie di esegesi e quindi di metodo di costruzione della dottrina. Ambrogio di Milano, parlando dell'incarnazione, dice che Gesù qui in seculum venit, seculi more debuit describi. Colui che entrò nella storia dovette sottomettersi al ritmo della storia. Siamo nel IV secolo. Un secolo dopo, siamo nell'isola di Lérin, di fronte a Cannes, Vincenzo di Lérin, nel Commonitorium, formula un altro criterio, che la dottrina cattolica deve coincidere a quod semper et ubique et ab omnibus creditum est. Entriamo nel fondamentalismo, ed è una smentita di Ambrogio. Un secolo successivo, con Gregorio Magno, si ha il recupero del dinamismo del testo di Ambrogio. Gregorio Magno, nel commento a Ezechiele, formulerà un principio che ha guidato l'esegesi, chiamiamola pure cattolica, per intenderci. Divinum eloquium, dice Gregorio Magno, cum legente crescit. La parola di Dio cresce, lievita, con colui che la legge, con colui che vi si confronta. E quindi di generazione in generazione c'è un continuo lievitare. E questa è la vera direttrice della costruzione della dottrina. Purtroppo ha finito per prevalere la visione di Vincenzo di Lérin, che è presente non più nel testo, ma in una nota della Dei Verbum del Vaticano II. Il Vaticano II non ha cassato il principio lerinese del quod semper et ab omnibus et ubique creditum est, ma l'ha messo in una nota, per cui è sparito dal testo. E la lettura della Dei Verbum ha finito per ignorare la nota di riferimento a Vincenzo di Lérin, per cui è il guadagnare una prospettiva a cui adesso il professor Filippo accennava, cioè di sviluppo continuo, inesauribile, nella prospettiva del semper reformanda.
Nel San Paolo dice che i preti si devono sposare, se non si devono sposare che almeno i vescovi siano sposati, o sbaglio?
In Oriente, per essere vescovo non bisogna
essere sposato.
Tra Vaticano
I e Vaticano II si è detto semplicemente il contrario, no? O sbaglio?
È un discorso aperto.
Beh, insomma, quando quando sia nel sillabo sia l'ammirare i vostri Gregorio XVI dicono che la libertà di coscienza è un folle deliramentum, e nella Gaudium et Spes dice che è un diritto fondamentale dell'uomo, ma quando mai la Chiesa Cattolica ha parlato di diritti degli uomini? Siamo parlati di diritti di Dio. E poi arriva il Concilio Vaticano II e ne iota unum diventa ne iota, ne omega. Io trovo che è una cosa saggia, ma questo significa l'ingresso della Chiesa nella storia e non la pretesa della Chiesa di essere fuori dalla storia con il diritto di giudicarla.
C'è qualche intervento? Prego, professor Marchi.
Il signore voleva...
Un attimo, poi dopo lei, sì. Prego, professore, sì, prego.
No, avevo preparato una domanda per Prosperi.
Mi spiace, aveva il problema del...
No, dicevo, qui invece sono assolutamente impreparato. A fronte a una serie di affermazioni che naturalmente si pongono come discutibili, io credo, no?
Tutto è discutibile.
Per esempio, semplificazione, per esempio, per quanto riguarda la programmazione
dell'infallibilità.
Io sono un italianista, non posso non ricordare che Manzoni ha affilato dei versi splendidi.
Chi?
Alessandro Manzoni ha affilato dei versi splendidi il tema della Immacolata Concezione. Cosa vuol dire questo? Voglio dire che non è semplicemente il re di Spagna che si è inventato questo, oppure un ordine in particolare, penso legato ai francescani, che avesse in particolare devozione questa che poi è stata dichiarata dopo, ma non è che questo possa costituire, diciamo, la negazione di una sensibilità diffusa. Manzoni non è un'autorità teologica, è peraltro un intellettuale tra i più forti, credo, più europei di tutto l'Ottocento.
Bisogna di una replica su questo.
Quando scrive questi versi, no? Non troppo noti, perché naturalmente le cose belle vengono spesso nascoste, no? Ecco, tu solo dall'angolo il nemico non tocca né prima né poi, dall'angolo che appena sono gli indigni tre conti, prendono vico di volta, ma anche sull'erba sentito la testa di il peso del tutto qui. Ora, io sono un intervenista,
ma Giampaolo, ma è fondata su una precomprensione teologica. Cioè, il frutto, la meta conseguita da Manzoni, di alta poesia, è meno comprensibile dal non credente. Solo il credente può sintonizzarsi con l'esito poetico e letterario e lessicale di Manzoni. Sì, ma lui parte da una precomprensione teologica. E questo va riconosciuto. Non so se...
Voglio dire una cosa.
Possiamo dire, la varietà, per essere, diciamo, per non fare una cosa inutile, polemicamente inutile, non inutile, ma diciamo, per vedere, verificare l'università di sensibilità. No, la Chiesa Cattolica, probabilmente, non ho molta esperienza di altre religioni, le donne naturalmente, ma la vita è corta, insomma, trovo di più, vecchi, ma dicevo che la sensibilità ha una forma di divaricazione fortissima. È stato parlato del tema delle reliquie, per esempio, delle reliquie. Ora, la posizione, diciamo, luterana, eccetera,
sì, o calvinista,
o
sì,
calvinista, eccetera, può anche la sensibilità odierna. Per me, insomma, tutto sommato, non vado a vedere, insomma, questi relitti, ma non è che ossa arida rimangono, come dice il profeta. Però, voglio dire, all'interno della sensibilità cattolica esiste chi si prosterna davanti alle relitti e c'è Jacopone da Todi, il quale dice, in auda, mamma mia, massa mia, eccetera, chiede di soffrire per Cristo, eccetera, qui dice, quando io sarò morto, quando mani sul morto, gettate le mie spoglie in un ovetto, e le mangi un lupo, le divori un lupo, e le mie reliquie siano la cacatura del lupo. Ora, se non si intende che nella dimensione cattolica, nella sensibilità, non voglio dire di altro, nella sensibilità cattolica non c'è questa divaricazione enorme di sensibilità che pretende di essere conosciuta e rispettata nelle diversità,
non c'è dove.
E si fa fatica poi a...
Lascio la parola al professor Firpo.
Vorrei rispondere su questo. No, ma io non, ho capito. No, le dica, se si, non può dire tante cose, le dica. No, ha detto che ci sono tante cose, se vogliamo sollevare l'argomento lo solleviamo.
Prego.
C'è una diversità tra l'aspetto meramente teologico e la dimensione, diciamo, di...
Ma io ribadisco che... Io ribadisco il fatto che l'approccio critico deve prescindere da, possibilmente da qualsivoglia a priori, è filosofico, è teologico e di altro tipo. L'a priori teologico inficia la conclusione del discorso critico della storia, Giampaolo. Questo purtroppo non è stato ancora recepito e maturato dalla tradizione cattolica, soprattutto nel nostro paese. Io che ho avuto frequentazioni europee, tedesche, francesi, inglesi, belge e inglesi, ho trovato questo ormai assodato, qui non è ancora assodato, per cui, insomma, si parla, ci si avvicina al tema cristiano e si finisce per doversi in un certo senso omologare con la prospettiva teologica. Io da storico non lo accetto e lo dico in pubblico perché inficia la metodologia storica. Questo non vuol dire che io, ammesso e accettato che io possa essere credente, ma io devo sforzarmi di mettere in epoché, per così dire, la stessa fede, la stessa precomprensione teologica. Ecco, io agisco in questa prospettiva. Vorrei sentire adesso il collega
soltanto.
Firpo.
Io ho grande rispetto, ed è doveroso avere rispetto, della devozione popolare.
Certo.
Le persone hanno fede, fiducia, speranza nelle reliquie, nelle processioni, nei voti, tutto è rispettabilissimo. Altra cosa è quello del magistero che dice che le reliquie sono vere. Allora, con massimo rispetto delle devozioni popolari, che come, o non popolari, chiunque può credere quello che vuole, però non si può venire a sostenere la tesi che, insomma, mi pare che i chiodi della croce adorati come veri sono 450, i litri di latte della Madonna non si contano, e la paglia... non dico su cose vere, cose vere.
Per cui...
Giampaolo, il 14 di settembre scorso in Duomo a Milano hanno fatto discendere dal catino absidale il santo chiodo con cui hanno costruito il morso del cavallo di Costantino. L'hanno inserito in una croce dorata e l'hanno messo accanto, non sull'altare maggiore, non c'ero perché ero in campagna, ma tutti gli anni ripetono queste cose. A Monza inseriscono addirittura la corona ferrea in una cosa analoga, perché la corona ferrea ha al suo interno il cosiddetto chiodo e si chiama ferrea dal cerchietto di ferro inserito in una serie di maglie.
Scusi, abbia pazienza, io non l'ho interrotta, però lei non può pretendere di fare un dialogo ad persona. Io non ho interrotto quando lei ha parlato, adesso mi fa finire quello che stavo dicendo, perché lei mi ha interrotto poco fa, giusto? Grazie. Allora, niente contro il culto delle reliquie, il culto popolare, le devozioni, tutto deve essere rispettato, diverso e se a quel culto delle reliquie si affida un principio di verità, che quelle reliquie sono autentiche. perché non possono essere utenti. E questo è un aspetto secondario, principale, perché il nodo, lei ha detto una cosa che conferma quello che io ho detto, non lo contraddice. Quando lei mi dice che l'Immacolata Concezione è stata sancita come dogma nell'Ottocento, quando è stata stabilita, mi dice quello che sto dicendo io, che il dogma si è definito nella storia, che la Chiesa ha cambiato le proprie verità, ha detto che era obbligo di fede credere questo e prima non lo era, l'autorità papale, l'infallibilità, sono tutte cose che dimostrano quello che io sto cercando di dimostrare, che saggiamente l'autorità ecclesiastica, sia pure faticosamente, riconosce se stessa come soggetto e oggetto di storia. Onore al merito, ma non possiamo dire che noi siamo nella storia, siamo fuori dalla storia. Noi abbiamo la verità e stabiliamo quelli che sono i dogmi, però ogni tanto se ne aggiunge qualcuno, perché questo non è serio. Allora, io dico, viva la Chiesa nella storia, viva la Chiesa che scopre l'Immacolata Concezione o qualunque altra cosa, a me non me ne importa niente, io non sono credente, quindi i cattolici possono credere tutto quello che hanno il mio rispetto, non mica condanno chi crea l'Immacolata Concezione. Dico che affermare il dogma dell'Immacolata Concezione, diciamo 1600 anni dopo la morte della Madonna, forse pone il problema della Chiesa nella storia. È questo che voglio dire, quindi io sono d'accordo con lei, non ho niente contro l'Immacolata Concezione. E che siano stati i francescani e il re di Spagna a sollecitare la cosa di quello, lo sanno tutti.
Prego, alzi la voce perché...
Un filologo classico, un latinista, insegnava ad Harvard, ha pubblicato un articoletto di 2 pagine intitolato Muxius Sumpsius. Parlava contro quelli che non accettavano le limitazioni dei sforzi e si attenevano a questo trattato. Ho guardato un po' la storia, come mai questo titolo un po' strano. La storia era di un pastore anglicano che trovava nella sua Bibbia scritto Muxius e gli faceva osservare che i codici anche dei testi sacri di San Gerolamo prendevano Sumpsius, diceva voi prendete pure il vostro Sumpsius perché io nella Bibbia trovo Muxius.
Ma scusi, la storia spettacolosa di quel grande cristiano e dottissimo filologo biblico che era Richard Simon, un pio padre oratoriano, dottissimo biblista, il quale, siccome i protestanti affermavano che l'unica fonte di verità era la Bibbia, lui fa della apologetica cattolica per dire che la Bibbia invece non ti dice tutto, la Bibbia è piena di contraddizioni, di cose che si smentiscono una con l'altra, di lezioni insicure, e si mette a fare della filologia biblica strepitosa, pensando di sostenere il principio che non basta la Bibbia, serve l'autorità papale, fa dell'apologetica cattolica. Poveretto, lo scomunica, lo manda a quel paese perché? Perché in quel momento sta nascendo un pensiero libertino, proprio illuminista, che sta mettendo in discussione, non c'è più il dialogo fra cattolici e protestanti, c'è il dialogo fra atei e credenti, fra atei e cristiani, e quindi Richard Simon sta fornendo un arsenale agli oppositori della Chiesa, altro che i protestanti. Povero Richard Simon, era un pio oratoriano, lo fecero a pezzi.
Quindi, come mai voi storici non fate uno studio sul rapporto tra filologia classica e riforma? Visto che così
beh, noi non siamo filologi classici.
Del 600 sono tutti anche interessati al problema della riforma.
Ah, sì, c'è una grande letteratura su Erasmo, naturalmente.
Su Erasmo, sì, ma non c'è la storia generale della riforma o filologia.
Arriverà.
Beh, domattina la faccio. Nel pomeriggio può venire a vedere.
Prego. Questa è l'ultima domanda perché stiamo andando ben oltre le sei e mezza e anche il professore poi si deve ritirare.
Desideravo, se è possibile, una conferma riguardo un punto che appunto riguarda l'Immacolata Concezione, e cioè al di là di ogni possibile disquisizione di tipo teologico che non sono in grado di fare o scientifico, mi pareva, per quanto ho letto, che il dogma dell'Immacolata Concezione è stato proclamato subito dopo che c'è stata la visione di Bernadette a Lourdes. Quindi mi sembra, chiedo conferma di questo, che in un certo senso il dogma è stato una conseguenza logica a un miracolo confermato come tale, e quindi necessariamente il Papa doveva prendere atto di quello che a Bernadette era stato detto dalla Madonna.
Non ne ho la più pallida idea, però rispondo, non ne ho la più pallida idea, scusami, del resto non. In genere, lo stesso discorso è sulla proclamazione dei santi. Sono stati pubblicati dei libri anche interessanti sulle proclamazioni dei santi. Ci sono dei gran santi uomini, alcuni dei quali vanno agli onori degli altari ed altri no. Perché? Perché sono politicamente utili, si fanno strada, hanno forti protettori, hanno famiglie nobili alle spalle, hanno contingenze. Allora, nell'Ottocento c'è il pensiero liberale, la scristianizzazione che comincia, eccetera, e la Chiesa si rafforza in questo modo. Sisto IV aveva proibito di discutere l'Immacolata Concezione, perché i francescani e i domenicani, l'ordine dotto, riteneva che l'Immacolata Concezione fosse una gigantesca fesseria. I francescani, ordine mariano per eccellenza, ritenevano che fosse assolutamente da proclamare quella dottrina, e per non indebolire le forze cattoliche che litigavano come polli nella cosa, il Papa dice di questa faccenda per cortesia non se ne parla più. Poi arriva il momento opportuno in cui si impone magari una pietà mariana più forte, più tenera, come dire, e allora in 500 è stato anche studiato questo, il re di Spagna, Filippo IV, fa mari e monti, e il Papa gli dice di no, perché ci sono altri che non lo vogliono. Questo non è questione che io credo, non credo, il professore credo, non credo, il mercato concezione, ciascuno è libero di credere quello che vuole, è che questo ci dimostra come non possa esistere una dogmatica cattolica esente dal processo storico. Perché se è vera l'Immacolata Concezione, non si capisce perché non l'ha detto San Paolo, non l'ha detto Gesù Cristo. Si è dovuto aspettare, perché la Chiesa, posto che è nella storia.
Ecco, mi fa venire in mente delle lezioni di metodologia teologica a cui ho assistito e partecipato nel Dipartimento di Scienze Religiose della Cattolica da parte dell'allora preside della Facoltà Teologica di Milano, Don Pino Colombo, il quale diceva che la costruzione dei dogmi è da inserire in quella che viene definita lo sviluppo dogmatico.
Modernismo,
e che presuppone l'approccio di fede, cioè bisogna agire all'interno di una precomprensione di fede da credenti, che con l'utilizzo delle scienze, filosofia, scienze naturali, eccetera, storia stessa, vengono costruendo il dogma, che è l'esplicitazione dell'implicito contenuto in una tradizione. Ma voi capite che ci troviamo? Questo presuppone l'essere necessariamente, cioè avere come condizio sine qua non, il presupposto di fede, l'a priori teologico. Allora voi capite che solo in una prospettiva di credenti si può fare certi discorsi. In una prospettiva storica bisogna spogliarsi il più possibile di qualsivoglia presupposto e a priori. Non so se il collega Firpo condivide o si sintonizza su questo.
Se si parla della Bibbia, fra chi crede che sia la parola di Dio e chi crede che sia invece un testo storico, vedete che si parla fra sordi. Evidente. Ma dovremmo uscire, secondo me, dalla logica in cui i cattolici vogliono convertire i non credenti e i non credenti vogliono convertire i cattolici. Abbiamo tante cose da fare, più importante credo che accapigliarci sull'Immacolata Concezione oggi, francamente.
Ho pubblicato qualche anno fa, in onore di un collega, in un volume in onore, Una sola lettera di Salvatore Minocchi del 1898, in risposta a una domanda di Uberto Pestalozza, primo storico delle religioni italiane. Ebbene, Minocchi confessa che gli hanno imposto di non fare esegesi sui testi originali biblici in ebraico per l'antico e in greco per il nuovo, ma di lavorare unicamente sul latino della Vulgata di Girolamo. Ed era impossibile a lui usare il termine mito a proposito dei primi due capitoli della Genesi, altrimenti sarebbe incorso nei fulmini della Suprema. Vuol dire il Sant'Uffizio e vuol dire l'Inquisizione. 1898, bisognerà, e siamo in clima modernista di cui ha parlato Firpo poc'anzi.
Allora voi capite che il Vaticano II ha cercato di superare questo, ma non è stato ancora digerito dopo 50 anni dalla chiusura del Vaticano II. E io so per certo che lo stesso Concilio di Trento non è stato attuato completamente in Italia nel Novecento. Alcune diocesi d'Italia del centro-sud non hanno, nel Novecento, fino al 1950, non avevano ancora messo in atto molti decreti del Concilio di Trento, lo capite? E io ho finito, lascio concludere il professor
Cito. Il grande Erasmo da Rotter, il sommo Erasmo da Rotter, perché era un grande filologo, un grande dotto, è un grandissimo cristiano, pubblica a un certo punto, 1519, la prima edizione critica del Nuovo Testamento in greco, edizione discutibilissima, ma una cosa, filologia che entra nella parola di Dio. Le annotazioni sul Nuovo Testamento, ma Lorenzo Valla le aveva lasciate inedite perché toccava una materia scottante.
1516,
cioè 19 la seconda, giusto, è sempre sbagliato. E Erasmo leva, abolisce il comma Ioanneum, primo Giovanni quinto 7, secondo Giovanni quinto 7, vada dove si dice tre sono cose che danno testimonianza sulla terra, l'acqua, lo spirito, il sangue, e poi aggiunta post-nicena, tre i soisi noi marturuntes come en urano, tre sono coloro che danno testimone nel cielo, Pater, Filius e Spiritus Sanctus, affermazione della dottrina trinitaria. Questo è una, tutti i filologi lo sanno, è una interpolazione post-nicena, e quindi Erasmo la leva. Grida Roma, come Erasmo, antitrinitario, eretico, in questo momento drammatico, perché? Ed Erasmo, il sommo Erasmo, dice, ah, nella seconda edizione, ah, io l'ho levato perché nei codici greci antichi non c'è questa cosa, è un'interpolazione tale. A Roma si sono arrabbiati, hanno detto che io sono una, per carità, la rimetto. Questa è la grandezza di Erasmo.
Abbiamo concluso perché abbiamo anche sforato l'orario, quindi ringraziamo il professor Cito. Grazie.